Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Pronti, partenza, via, terzo tempo, anche questa sera in diretta con Alberto Mauro in studio.
Eccoci, eccoci qua, sì, perché meritava, giornata importante sul fronte Kostic, sul fronte Depay, domani le parole di Bremer, rinnovo di Fagioli, ci sono... E sono successe tante cose in questa giornata.
L'agenda bianconera è fittissima.
Fittissima, impegni, rinnovi, appuntamenti, attesa tanta, per Kostic soprattutto... Però era opportuno fare un pochino il punto, visto che manca pochissimo all'inizio del campionato. Insomma, la Juve poi chiuderà la prima giornata giocando lunedì sera, però di fatto manca veramente poco all'inizio del campionato e ci sono ancora diverse società, tra cui la Juventus, che devono ancora definire la rosa. Cioè, io mi aspetto ancora... due colpi sicuro, ma forse anche tre.
Allora, infatti, c'è l'agenda bianconera che è fittissima.
Esatto.
Poi c'è la to-do list, che è altrettanto piena di cose da fare.
Sì.
Manca poco, perché le pagine... Fra un po' arriva quella del lunedì, del primo giorno di scuola.
Esatto.
E il diario è pieno di cose, insomma, più o meno importanti, più o meno urgenti. In primis, per quanto riguarda gli altri obiettivi del mercato, l'obiettivo della Juventus e della dirigenza bianconera è di dare una squadra pressoché completa o quasi, sì, a Max Allegri verso la gara contro il Sassuolo. Non si può più sbagliare e cominciare con come fatto con 1-0-4 dei passi falsi,
magari, no?
No, quello così. Proprio, ecco, insomma, da ricordare per dimenticare.
Bravo.
Diciamo così.
Da tenere lì e ricordarsi di evitare quegli errori. Lì.
Non ci dimentichiamo l'avvio stagionale dello scorso anno. Per carità, è stato influenzato dalla partenza shock di Ronaldo,
sì,
dalla
sì,
sostituzione.
Sì, certo.
Rapidissima con Moise Kean, in generale il fatto che sia arrivato all'ultimo periodo del mercato Locatelli e quindi gli equilibri del centrocampo, ecco, allora, diciamo, da quel punto di vista la Juventus rischia, tra virgolette, di avere magari degli elementi in grado anche di cambiare sensibilmente l'identità della squadra a ridosso dell'inizio.
Sì, come Paredes. Paredes, chi lo sa, Kostic dovrebbe arrivare domani, poi c'è Depay, insomma. E sono già tre elementi, più eventualmente qualcos'altro, chi lo sa, vedremo. Gli altri non è che sono arrivati un mese e mezzo fa, Pogba è stato il primo, ma è fuori. Quindi sicuramente ci vorrà ancora un po' per trovare l'equilibrio definitivo di una squadra che secondo me è ancora molto in cerca di se stessa. Lo ha detto questo precampionato, lo hanno detto le ultime amichevoli, soprattutto l'ultima, quella contro l'Atletico Madrid. È una squadra che ha ancora tanto da capire a livello tattico, a livello di reparti, ma anche a livello di singoli. La sintonia Bremer-Bonucci, giusto per dirne una, mi sembra ancora tutto da trovare. Di Maria, le sue qualità ovviamente non si discutono, ma deve entrare in un contesto di squadra Juve, capire come mettersi a disposizione per dimostrare tutta la sua qualità in campo per la Juve, per Vlahovic. Vlahovic stesso mi sembra ancora piuttosto indietro a livello di preparazione. Tutti questi piccoli, grandi elementi devono poi combaciare quando si troverà la quadra definitiva e quando Allegri forse troverà anche un sistema di gioco definitivo sul quale declinare questi giocatori, che sulla carta sono dei giocatori importanti. Chiaro che con l'infortunio di Pogba la Juve perde tantissimo in questo avvio di stagione, ma si sapeva.
Allora, assist perfetto, perché ho preso le parole di Luciano Moggi oggi da noi,
certo,
Così di Calcio, e ha detto, tra le tante cose, anche della gestione da parte della Juventus,
sì,
dell'infortunio del francese, ma mettiamo da parte quell'argomento anche perché, insomma, sono parole di commento,
sì,
in questo momento lasciano il tempo che trovano, perché, come dire, la decisione è stata presa da parte del giocatore, bisognerà attendere, insomma, quale sarà l'esito della stessa, con... l'augurarsi anche che questa decisione per il giocatore, per la Juventus, possa essere quella giusta. Il KO di Pogba potrà favorire Miretti e Fagioli, se gestiti bene possono diventare importanti, un po' come avvenne in altre circostanze, in altre occasioni. Quella più simbolica, no? Più forte, è che in un certo senso torna sempre alla memoria, perché permise a Marchisio di trovare spazio, fu quel periodo lì, Calciopoli, va bene. Non tutti i mali vengono per nuocere, verrebbe da dire, no? Magari il non poter contare su Pogba altresì potrà magari dare spazio a un Fagioli, che ce lo aspettiamo,
ecco, questo
in campo già contro il Sassuolo, che è appena rinnovato.
Esatto, appena rinnovato 2026, si è parlato tanto di questo rinnovo, era nell'aria, doveva arrivare proprio in questi giorni, è arrivato. il rinnovo secondo me coincide con non soltanto un rinnovo, sì dai firmiamo, poi vediamo, il rinnovo coincide con una presa di coscienza, è una responsabilizzazione del giocatore, cioè ti rinnovo, rimani, diventi un giocatore della Juve.
Ecco, chiariamo, rinnovo per permanenza.
Ecco,
non
sì,
per partenza.
Non rinnovo, poi ti mando a spasso,
questo
poi vediamo,
è già un dato molto importante,
eccetera, eccetera. Anche lì i parametri di Fagioli erano chiari, anche lui aveva posto questo alla, alla dirigenza: se mi volete rinnovare va bene, però poi mi fate rimanere, non voglio. E in questo senso è andata alla Juventus. Quindi secondo me anche questa è un'indicazione piuttosto forte sul mercato, cioè Fagioli ha rinnovato, rimarrà. Ecco, non sarà il punto fermo chiaramente del centrocampo della Juventus, però secondo me lentamente e gradualmente potrà essere inserito alcune partite, alcune situazioni, alcuni scampoli di gara, a partire magari dal Sassuolo, con un centrocampo in emergenza, con assenze importanti, Rabiot assente, McKennie assente, Pogba assente, Cuadrado che non è al 100%, oggi ha recuperato e è tornato ad allenarsi, però insomma non è sfavillante e uno come Fagioli potrebbe fare comodo, anche perché Allegri ha avuto modo di allenarlo, vederlo quotidianamente, farlo giocare,
c'è un
farlo
ragazzo,
allenare.
Fagioli, ricordi, ormai molti sì. anni fa, che gioca bene al pallone, ecco, parafraso.
Sì.
Una vita alla Juventus, scrive il sito Bianconero, sono passati 7 anni ormai da quel lontano luglio 2015, quando Nicolò varcò per la prima volta le porte di Vinovo, e adesso l'avventura continua, e viene sottolineato, evidenziato da questa nota sì. sul sito ufficiale, il suo lavoro alla Cremonese, un'annata nella quale ha recitato un ruolo importante nel cammino della formazione lombarda, mm-hmm. con gol, con assist e prestazioni di alto livello. C'era da aspettarsela questa promozione, anche in virtù di un precampionato fatto con grande personalità, al netto della negatività globale, secondo me, di questa tournée e di questo precampionato.
Guarda, io avevo
la mano.
Avessi, ne avevamo parlato già prima dell'inizio del precampionato, io avrei scommesso su Rovella. A me Fagioli piace molto, io l'ho visto, l'abbiamo visto un po' tutti giocare con la Cremonese, e credo che
certo.
la qualità sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo anche sentito spesso Braida qua ai nostri microfoni, e vabbè, Fagioli lo conosciamo,
a volte anche la gente,
anche la gente è passato di qua, e i tifosi lo stavano aspettando. Tra i vari giovani, i Miretti, Rovella, io avrei puntato più su Rovella
per l'esperienza,
non perché lo trovo migliore di Fagioli, quello no, ma per l'esperienza, aveva un'esperienza pregressa in A che gli altri non avevano, quindi da quel punto di vista pensavo, se la Juve dovesse confermare qualcuno in prima squadra, probabilmente conferma Rovella. Sono stato smentito, sono felice di questo, e evidentemente ci sono state delle riflessioni in corso in casa Juve che hanno portato poi alla decisione di confermare e rinnovare Fagioli, e invece Rovella sembra destinato al prestito al Monza. Attenzione, non vuol dire ciao Rovella, non ti vogliamo, vuol dire adesso va in prestito in una squadra probabilmente uno scalino superiore rispetto al Genoa, no? È una neopromossa al Monza, però una neopromossa con ambizioni di un certo tipo.
Il Monza è uno scalino superiore al Genoa?
Secondo me, rispetto al Genoa dell'anno scorso, sì.
Sì.
L'anno scorso il Genoa
è comunque una neopromossa.
Sì, è una neopromossa, però ha delle
poi
ambizioni.
C'è Galliani, c'è Berlusconi.
E ha fatto un mercato di un certo tipo,
incredibile.
Insomma. Quindi sì, secondo sì. me...
È una piazza effervescente.
È un passo in più rispetto al Genoa dell'anno scorso per Rovella. Vedremo poi cosa succederà a fine stagione. Però sono molto curioso di vedere questi, tutti questi, Miretti, Rovella, i Fagioli. E incrocio le dita, spero che prima o poi la Juve riesca a trovare un nuovo Marchisio. Magari non neanche a livello di Marchisio. Mi basterebbe un Gianni Chedda, cioè un giocatore, un buon centrocampista... sarebbe bello arrivasse dal settore giovanile, visto che non capita da diversi decenni,
da un po' di tempo. Un altro giocatore che è nato dal, poi torneremo a parlare di centrocampo,
sì.
Che è nato alla Juventus dal suo settore giovanile, ha messo insieme record, presenze, gol importanti prima di fare un giro, piccolo giro d'Europa e ritornare, Moise Kean,
sì.
squalificato, parliamo un po' di giovani in questa parte di trasmissione.
Ma sì,
squalificato
dai.
Per la partita contro il Sassuolo. Questa nota di ritardo, Albi, non te l'ho ancora chiesto.
Sì, nota? Nota sul registro? Nota sul diario?
Com'era la gerarchia già?
Cioè,
la
nota
sul
diario
era quella, vabbè. Che
la si firmava abbastanza in scioltezza, no.
Senti, ma c'è da firmare sta roba.
Io ero specializzato nel film, mamma, papà,
sì, vabbè,
cugino,
ci si specializza nel corso degli anni.
So farlo ancora adesso.
Adesso
però non serve più, però... All'epoca era utile, sapevo anche fare
la firma
delle
di
firme.
Io ero molto
sì?
bravo.
Io sapevo fare, mi ero specializzato anche nelle firme dei genitori dei miei amici.
Eh beh,
quindi
sì.
Ogni tanto
ci si presta
faceva.
L'arte.
E sai, una volta che uno prende la mano, poi è facile.
Poi c'era la nota sul registro.
Nota sul registro.
Quella era
un pochino più cazzuta, perché la nota sul registro non aveva delle conseguenze.
Aspetta, no, guarda che ti ricordi male, caro mio, perché La regola diceva allora, sì. La regola non scritta, credo. Sì. Ogni tre note sul registro.
Tre. Parliamo di una.
È un po' come l'ammonizione. Poi
è un'ammonizione. No? La nota sul diario è un'ammonizione a voce.
È un richiamo verbale.
Come dire, dai, oh, però non farlo più. Nota sul registro è un'ammonizione. Un'ammonizione. Tre note sul registro, convocazione.
E c'era una convocazione, poi si pensava, cioè si ragionava sulla sospensione.
Ok, vabbè, ok. Poi la sospensione che è il cartino rosso, rosso diretto.
È un
sospensione.
Rosso con qualche giornata di squalifica.
Con qualche giornata di squalifica. Mai capitato, nonostante abbia rischiato diverse volte, mai capitato. Però sì, ecco, diciamo che Moise Kean...
Io preferisco un no comment, no mi rifugio dietro un no comment.
Vabbè.
Avanti.
Comunque l'atteggiamento, il comportamento di Kean, secondo me, è da nota sul registro.
Sì, nota sul registro che è stata, cioè, sono quelle decisioni che vengono prese, secondo me, sì per regolare internamente lo spogliatoio, ma anche per dare un messaggio molto chiaro all'esterno.
Ma è giusto che sì, ma ti rendi conto non presentarsi alla convocazione, tra l'altro di una partita contro l'Atletico, che non vuol dire che a Villarperosa allora potevi permetterti un ritardo, ma dico, tu sei un dipendente della Juve, sei un giocatore della Juve e ti presenti in ritardo alla convocazione di una partita. Qualcosa che non è poi, un ritardo di 5 minuti all'allenamento o qualcos'altro.
Sì, poi voglio dire, dal punto di vista logistico, Torino su Torino ad agosto, voglio dire, gli imprevisti possono esserci sempre all'ordine del giorno. Però, e qui quindi rimarco l'aspetto formale, quasi simbolico di questo ritardo, no? Di questo ritardo e di questa decisione. E sul giocatore, ecco. Probabilmente la più grande incognita è quella disciplinare, al di là dell'aspetto
continua,
tecnico. Moise Kean.
Continua a essere quella mentale, dell'atteggiamento, un giocatore che non ti dà mai l'impressione di essere focalizzato al 100 per 1000 sul diventare un grandissimo campione. Cioè, secondo me avrebbe tutti i mezzi, le caratteristiche e anche le possibilità per diventare, non so, uno dei primi 30, 40, avrebbe, adesso forse un po' tardi, non lo so, avrebbe avuto la possibilità di diventare tra i 30, 40 top al mondo. Ma è come se una volta poi entrato a far parte del giro della prima squadra, quando entrava e segnava, eccetera, avesse detto, ok, io ho raggiunto quel che dovevo fare, quel che dovevo diventare, adesso me la godo.
Ci sono quei giocatori che dicono, io faccio questo lavoro, sono un professionista, esatto. Faccio il mio, guadagno quello che devo guadagnare, forse non do qualcosa in più, e a quei livelli, Albi, no? A quei livelli così alti, ma se le motivazioni non stanno al massimo...
Esatto, c'è la concorrenza, se le motivazioni non stanno al massimo, non arrivi al massimo. Quindi è per quello che si spiega poi una specie di flessione addirittura di Kean, rispetto al Kean ragazzino, il millennial che veniva buttato dentro, segnava ogni 2x3, adesso è un Kean... che magari fatica a vedere la porta. Poi si era parlato di un Kean.
È un peccato perché nel precampionato contro il Barcellona,
esatto,
è stato uno dei migliori.
Dei migliori, e tra l'altro i parametri fisici e atletici di inizio campionato, di precampionato, dicevano che era uno dei migliori a livello proprio dei parametri scatto, forza, potenza, scatto sul breve, scatto sul lungo, recupero. Era tra i migliori. E evidentemente è una questione di stimoli mentale. Se tu al primo vero appuntamento ti presenti magari in ritardo, adesso noi stiamo... cercando di razionalizzare, spiegare, giustificare. Però, secondo me, implica che magari a livello mentale non sei così focalizzato. Uno come Cristiano Ronaldo, potete dire quello che volete, Cristiano Ronaldo era uno che arrivava agli allenamenti ore e ore prima dei compagni, finivano, tornavano, eccetera, tornava a casa, si faceva ancora mezz'ora, tre quarti ora di palestra. Poi è un fissato, un maniaco, quel che volete. Però intanto è Ronaldo. E intanto Ronaldo ha 40 anni, starà ancora giocando a determinati livelli, probabilmente non ai livelli di adesso, ma a 40 anni giocherà ancora a certi livelli, come Ibra. Ci sono altri giocatori che a 37 hanno già dato tutto, senza infortuni, perché chiaramente poi l'infortunio condiziona. E però per mantenersi a quei livelli e fare la differenza a quei livelli devi avere non solo il fisico, quello ci vuole per forza, ma ci vuole anche una testa di un certo tipo.
Chiarissimo, come sempre. Allora, Albi, a proposito di giovani, restiamo nel reparto offensivo, facciamo un po' una panoramica, no? Facciamo un check-up in questo momento, manca poco alla ripresa. Un giovane, un attaccante, Dusan Vlahovic, che stando ai parametri di questa pre-season, diciamo che non filtra così, ecco, uno stato di forma brillante, per usare un eufemismo, vuoi anche per il problema, la pubalgia accusata nel corso del finale di stagione. Poi il giocatore, insomma, se non innescato, se innescato male, è chiaro che fa fatica in generale a trovare spazio, un po' come è avvenuto durante la sfida contro l'Atletico di Madrid. Però ecco, su Vlahovic quest'anno Davvero, la Juventus a gennaio ha fatto una scommessa importante che vorrà iniziare a incassare a partire da questo, campionato. È l'uomo su cui punta tutto la Juve, anche insomma, forse non è un caso che non ci sia un vero vice ancora in squadra. Non è un caso che si stiano comprando elementi in grado di innescare al
propedeutici a Vlahovic, complementari a Vlahovic, sì, è vero. Mettere in condizioni di segnare.
Sì, davvero innescarlo, quasi come accendere
la miccia.
Lui è il propano che deve essere.
Esatto, e Kostic la miccia.
La miccia e Di Maria è
quello
fa
che
il lavoro
fuoco.
Di raccordo.
Quello con l'accendino in mano che si mette lì.
Esatto.
È quello che appizza. Hai
visto
come
che griglia anche, no?
griglia forte. Tra l'altro, complimenti a Di Maria alla casa che ha scelto, perché nelle foto della moglie, Jorgelina mi pare, Cardoso, ha una bella casa. Non è quella di Ronaldo, ma assomiglia probabilmente in quella zona,
quella
lì.
Zona là. E lì si griglia
un pochino più in su. Attenzione alla zampata di Vrosh. Sì, è poco
attenzione.
Più su. Comunque una vista splendida, una piscina niente male, immersa nel verde.
È un barbecue
sulla collina di Torino. È una griglia di
deluxe,
un certo livello.
Direi.
Per gli argentini è quasi una questione, probabilmente l'avrà messa nel
prima
contratto.
Prima la griglia e poi la casa.
Esatto. Allora, nella casa sì, c'è la griglia, ok, va bene, dimensioni. Va bene, perfetto.
Sì, ma
allora,
non vuole guardare prima la
no,
parte,
no, no,
il salotto,
guarda, metti i quadri, vabbè, però
living,
la griglia, piscina, griglia, ok, piscina e griglia vicine, ok, la prendo.
Dusan Vlahovic forse interessa meno al serbo della griglia, non lo so, questo insomma, poi non credo, ma si mangia
sì.
Anche
lui è un pochino più schivo anche sui social, ma anche Di Maria lo è, e la moglie che invece è...
Vale. Detto questo, su Vlahovic davvero occhi puntati, fari accesi.
Ma più che altro c'è bisogno di Vlahovic, c'è bisogno del vero Vlahovic. Scorsa stagione si è visto a tratti, poi ha avuto questo problema di pubalgia che l'ha condizionato nel finale, gli ha dato fastidio anche in estate. La pubalgia è brutta, rognosa, perché poi non sai quando e come si risolve, e poi nel bel mezzo del ti si ripresenta, quindi diventa complicata anche da gestire la pubalgia. L'ultima soluzione è l'operazione, la speranza che non si debba ricorrere a questo, però dipende anche da quanto dura e quanto fa male, perché ognuno poi è un po' soggettiva la problematica. Detto questo, al momento Vlahovic sta bene, non l'ho ancora visto quel trascinatore serial killer dell'area di rigore come è stato alla Fiorentina, probabilmente non è ancora in condizioni ottimali. Questa Juve, per come è costruita e come sarà impostata, ha bisogno del miglior Vlahovic per girare, perché altrimenti arrivi fino a un certo punto, poi ti manca l'ultimo tocco,
l'ultimo
quello che
passo,
poi deve andare
verso
in porta.
Il gol.
Ed è lui il deputato, perché Kostic tanti gol non li fa, Di Maria li fa, ma fa più assist, e poi c'è lui, basta.
C'è
attacco, adesso c'è Cuadrado che ha recuperato, Ken è squalificato, però
sì, no, dico,
sì,
okay.
Sì, sì, ma non c'è altra gente che ha 20 gol nelle gambe. E quindi c'è Vlahovic responsabilizzato dal mercato, dalle scelte, da Allegri e dai compagni che sono arrivati, dovrà essere il centro di gravità dell'attacco della Juventus.
C'è da considerare il vincolo delle liste. Fagioli e Miretti sono CTP, quindi non occupano posti per i big. E poi dice esattamente come Rovella. Certo, sono giocatori cresciuti nel club e non tolgono posto né in campionato e né in Champions, soprattutto dove le liste sono più strette. Giovanni da Palermo: ciao ragazzi, ho risentito la conferenza di Allegri a Las Vegas. Lui non ha mai detto abbiamo l'obbligo di vincere il campionato, ha detto vabbè, abbiamo il dovere di credere di vincere lo scudetto. Ha parlato di obiettivo scudetto, poi usando delle parole, chiaro, ne vince uno il titolo e non si può avere la certezza di... però un conto è giocarsi lo scudetto quasi per difetto altrui, come è avvenuto lo scorso anno, che poi non è neanche successo in realtà. Sì, la matematica ha dato una speranzella, così la chiamò Allegri. Un conto giocarsi davvero il titolo fino alla fine, punto
chiaro.
Su punto. Kostic come Krasic, attenzione. I catastrofisti, forse per età beati, forse non ricordano, l'ultima Champions l'abbiamo vinta con giocatori funzionali come Di Livio, Porrini, Ravanelli, Pessotto, eccetera, insieme a Del Piero, Vialli, Sousa e company. Luca da Genova, vabbè, non credo che possa essere paragonato Kostic a Krasic, c'entra niente, c'entra nulla.
Forse magari il Krasic delle prime 3-4 partite che fece con la maglia della Juventus, speriamo di sì. Il problema è che poi Krasic
nazionalità
iniziò molto bene e si ammosciò, e poi sparì completamente.
Sì, però Krasic arrivò e fece quell'exploit,
tre gol,
prima niente, dopo niente.
Sì,
Kostic
sì,
sta avendo una continuità nel tempo notevole.
Poi è nazionale serbo,
È stato un campione di Europa League, insomma,
nazionale serbo, miglior crossatore della scorsa Bundesliga, assist, cross, insomma, è un giocatore di livello. È chiaro che si dovrà inventare la Serie A, è chiaro che dovrà conoscere la Juve, i compagni, il calcio italiano è diverso, tutto quello che volete, ma è un giocatore di un certo livello. Ne ha girate anche di squadre in Germania, non è nato, cresciuto, lo strappi alla sua squadra d'origine, deve ambientarsi
quasi
completamente
anni,
da zero. Non è un ragazzino.
Sì, il primo novembre, come la Juventus.
Ah, è vero, l'ho letto oggi su Gazzetta dello Sport, che aveva un interessante...
Tra le
10
cose
che non, sì, non conosci, 10 cose che non conosci. Tra l'altro, gli hanno anche dato dello sciupa femmine senza troppi giri di parole.
Sì.
In uno dei boxini.
Tra le,
proprio come dire,
le sette peculiarità.
Una era a fine.
Groninger, Stoccarda, Amburgo, Eintracht di Francoforte. Mm. E poi qualche retrocessione, l'abbiamo detto oggi, no? In Zweite Liga, che però insomma, paragonabili a che tipo di squadre? Hamburgo, Stoccarda, Groninger, Eintracht, certamente non a Juventus, Inter e Milan, forse a, non so io, Roma, Lazio, a piccole, medio piccole, Genoa.
Tu dici l'Eintracht?
L'Eintracht adesso insomma
L'Eintracht è una squadra un po' stranina, ha vinto l'Europa League,
stasera
si gioca
la Supercoppa
contro il Real. E ne ha prese parecchie, mi pare 6. Ha perso 6-1 contro il Bayern Monaco,
sì,
al debutto. Nella prima di Bundesliga. Quindi una squadra un po' stranetta. Non ti so dire, non seguo con grande trasporto la Bundesliga,
no,
ne parleremo
dire,
meglio
scusabili.
Con il nostro prossimo
sì, tra poco
però sì, è una squadra, ecco, posso dirti? Una specie di Atalanta?
Una specie di Atalanta, proviamo a chiedere il paragone magari anche
anche
a...
se forse l'Ipsia è più simile all'Atalanta, ma dico
no,
come
ma in
livello
generale,
come
considerando
livello...
La mia tesi è un conto è diventare il re
dell'Atalanta,
dei crossatori in una grande squadra,
sì, è vero,
un conto
è
diventare il re dei crossatori in una piccola, medio piccola,
vero,
è più
vero,
complicato,
vero.
No?
Sì,
quello
sì,
in quel
sì,
senso
sì.
Là detto questo,
l'importante è che ci siano dei re, che vengano dei re alla Juve, poi no, prendere i re e non gli scudieri.
Esatto, esattamente. Andiamo in regia prima di andare già verso la pausa. Sentiamo qualcosa. Yves Roche in regia, pronto.
Ragazzi, sono Carlo D'Ariano, ma se prendiamo Depay, prendiamo Kostic, prendiamo Paredes, se abbiamo uno squadrone, basterebbe solo un difensore centrale col piede sinistro, siamo fortissimi, ma da centrocampo in su chi ce l'ha così forte la squadra? Va bene, Allegri deve tirarsi su de morale, lui è un grande, deve tirarsi su, deve da gioco, deve da forza la squadra, deve da coraggio, animo, forza,
animo.
Dobbiamo arrivare primi e basta.
Come sono cambiati i messaggi da due giorni all'altro, da due giorni a oggi?
Comunque questa nuova svolta anche sul mercato, perché di fatto è una svolta, no? Kostic, accelerazione accelerata improvvisa, e poi Depay se ne è parlato, ma adesso sembra che la Juve stia veramente provando a farlo. Evidentemente la Juve ha deciso di accelerare anche in vista del debutto in campionato e anche forse dopo la scoppolona contro l'Atletico. Chi lo sa, quello non lo sapremo mai, non ce lo diranno mai, però evidentemente si è capito che là davanti ci vola qualcos'altro.
Luca da Genova ci fa una proposta di formazione, indecente. Però la leggo dopo perché mette dentro Szczęsny, quindi è una proposta...
Indecente, no.
Decente direi, però che ha a che fare con un momento lontano da oggi, no?
Ok, perché... cioè di massima la formazione tipo quando saranno tutti bene, cioè mai.
Esatto.
Va bene.
Con sì, già Depay dentro,
vabbè,
la leggo dopo perché vabbè, è molto
vabbè,
lungo.
Vabbè, stuzzicante.
Andiamo ancora in regia, però... Molto interessanti sempre i vostri messaggi. Sentiamo ancora qualcosa.
Vai.
Ciao Alberto.
Ciao.
Donato da
Sassuolo. Ciao.
Ovviamente io sono contento del mercato, però credo che qualcosa adesso debba metterlo anche il mister. Anche se gli allenamenti sono stati, diciamo, pochi fra tournée e viaggi, qualcosa deve metterlo anche lui, perché in queste amichevoli veramente hanno lasciato l'amaro in bocca. Interdetti, ecco. Kostic va bene Depay, però adesso anche il mister deve dare qualcosa di più, un gioco che fino ad ora non c'è stato. Fagioli, sono contento che sia rimasto per giocare, anche se non da titolarissimo, però sono contento. Ciao, forza Juve.
Ciao, senza scudieri il re non riesce a combattere, ti risponde Filippo da Trento. E poi è interessante il messaggio del nostro amico Donato, dice sì, ok, va bene, ti abbiamo fatto la squadra, adesso Allegri facci vedere qualcosa. Ecco, un'altra cosa che certamente il popolo bianconero vorrà rivedere in Allegri anche quella capacità, Albi,
di leggere le partite, di sostituire,
di cambiare i giocatori al momento giusto, cambiando le stesse partite, peculiarità che ha fatto la differenza nella prima versione di Allegri, e che lo scorso anno un po' meno, ecco, si è vista un po' meno, anche con le 5 sostituzioni che sono state un po' una novità per il tecnico bianconero.
Sì, sì, decisamente.
19:31, andiamo in pausa e torniamo tra poco.
A dopo.
Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta tra poco, ormai nostro amico Giorgio Dusi, esperto di Bundesliga, che avrà un bel da fare questa sera.
Questa sera e non solo,
Non solo, certo. Parleremo di Kostic, non solo di Kostic in generale, anche di tutto quello che ha a che fare con il mondo tedesco in chiave, in salsa bianconera, diciamo così, che ha avuto a che fare con questi due componenti. Allora, Leone da Pordenone, direi Kostic e Depay, con questi due sarebbe un grandissimo acquisto, cioè, sarebbero due grandissimi acquisti per l'Italia, ultra competitiva sempre. Per quanto riguarda, ecco, sempre che si decida di alzare quel baricentro di 20-30 metri, vabbè, anche meno, a centrocampo continua a sostenere Cannetto delle uscite. Se deve arrivare qualcuno, deve essere un top e non un Paredes qualunque.
Sì, però.
Beh, non è proprio un giocatore.
Non è proprio l'ultimo dei moicani.
È stato al centro di un centrocampo pieno di campioni, una squadra piena, esatto, di campioni, in grado di raggiungere comunque una finale di Champions League, no?
Esatto. Paredes a me non dispiace, inserito in un contesto di centrocampo di un certo tipo, con Pogba, con Locatelli, secondo me può dare tanto. È chiaro che non è l'uomo della provvidenza, non è l'uomo da cui ti devi aspettare il cambio di passo o un numero di gol, questo no. Però può essere uno che ti dà un'organizzazione e ti dà qualcosa da quel punto di vista lì, proprio, cioè una regia attenta, detta ai tempi, quello può esserlo. Quello che ti deve fare la differenza è Pogba, purtroppo in questo momento non c'è.
Non può. Allora, ti leggo questo. Considero Depay un Vialli più esotico. Senti,
Depay,
qualche
roba.
Vialli era più attaccato, sì, più a centravanti, ma anche Depay può fare quel lavoro.
Sì,
là, Poi
sì,
più esotico di Vialli biondo non c'è nulla, ragazzi.
Bello, Vialli biondo, dopo lo scudetto.
Dopo lo scudetto vinto con la Samp. La Juventus avrebbe bisogno di uno così, che per qualità tecnica, insomma, anche qualità caratteriali, e dice, dopo Dybala, che definisce un bimbo, Gianni da Pordenone, attenzione che il bimbo, insomma, non si ribelli da un'altra parte. Poi facciamo così, andiamo in regia, c'è Ivrosh che è pronto, note vocali, sentiamo qualcosa, scatenatevi, mi raccomando.
Buonasera Dario, buonasera Marco, sono Giampiero.
Ciao
Dario.
Vorrei farvi i complimenti per la sobrietà e per lo stile con cui conducete questa trasmissione.
Grazie, ciao.
Complimenti.
Grazie, siamo sempre sobri.
Poi vorrei dire una cosa.
Sì. Non la
alla
sera.
Luce degli ultimi acquisti e le cessioni che si stanno prospettando, e soprattutto su Kostic e Depay,
sì,
due nomi che ormai mi sembra possiamo dire uno almeno dovrebbe arrivare sicuramente.
Uno sicuro.
Mi faccio una domanda.
Vai.
Perché solo adesso?
No, questa è una bella domanda.
Era stato avvicinato alla Juve già oltre un mese fa, ricordo, sì, ma abbondantemente oltre un mese fa. Le cifre erano queste, identiche.
Esatto.
Mi domando perché solo adesso integrarlo in una squadra a tre giorni dall'inizio del campionato?
Bella domanda, guarda, a onor del vero, non per essere autoreferenziale a tutti i costi, l'abbiamo detto qua, a partire dal 19 di maggio, no, il giorno dopo la finale, alla Juventus sta guardando Kostic,
sì,
poi
sì,
abboccamenti, tante cose, tante poi, righe scritte anche,
esatto,
sui quotidiani.
Un mese fa,
poi arriva Pogba,
certo, esatto, punto,
e lì si raffredda un attimo la pista.
Sembrava quasi fatto un mese fa, poi si è raffreddata con Pogba, Di Maria, Pogba, Bremer, eccetera.
L'infortunio di Pogba penso abbia dato un'accelerata a questa, quindi questa potrebbe essere una giustificazione, però non basta ancora, perché Pogba è un po' che è fermo.
Io non so se sia quello, se sia il precampionato, se sia banalmente il fatto che ci si è accorti che davanti in questo momento Cuadrado, Ken, come diciamo prima, Chiesa, eccetera, alla fine rimane solo Vlahovic. E tu inizi il campionato già sapendo che sei in emergenza, già sapendo che sarai in emergenza davanti. E quindi tra una serie di cose, forse, non lo so se la Juve ha ragionato per priorità, cioè prima Di Maria mi serve assolutamente, poi Pogba voglio un centrocampista di quel tipo lì, ok, poi per l'esterno sinistro, il Kostic è un ottimo esterno sinistro, però le priorità forse erano altre. Ecco, queste serie di motivi potrebbero giustificare questo ritardo. Sono d'accordo anch'io sul fatto che sia abbastanza tardi adesso. Di fatto si parla addirittura di un Kostic titolare contro il Sassuolo. Cioè arriva domani e poi dopo tre giorni
gioca.
Tu
te lo ricordi un'altra volta che un giocatore arriva e gioca titolare subito?
Io mi ricordo Coman, che non so se era arrivato proprio a ridosso, ma pronti via fu lanciato dal primo minuto da Allegri. Nessuno se lo aspettava titolare e invece giocò...
Nemmeno Higuain giocò titolare.
Sì.
Entrò e segnò però.
Entrò e segnò. Contro la Fiorentina. Anche Dybala fu tenuto fuori a lungo prima di giocare. Però è chiaro che questa è una situazione di emergenza. Non hai nessuno, hai tutti infortunati. Dunque, anche un giocatore che deve ancora abituarsi potrebbe giocare. Non lo so, Comunque o gioca lui o gioca Fagioli, per dire, sono due deb.
Io me lo mangio in campo. Due?
Due che... Kostic non ha mai giocato con la maglia della Juve e in Serie A. E Fagioli comunque dovesse giocare, anche quello sarebbe un giovane lanciato.
Certo.
Non lo so, in ogni caso... Vedremo cosa succederà, però è una Juve che ha delle difficoltà, si vede.
Giovanni da Palermo dice: secondo me la Juventus non è una squadra da scudetto, troppi cambi e troppa gente da inserire in poco tempo, in più un giocatore chiave è Pogba infortunato che non sappiamo se e come e quando tornerà a giocare, esatto. Mentre la difesa mette i brividi, non si possono dare colpe ad Allegri, gli alibi sono ancora tutti in piedi, e lo diciamo spesso, no? Anche attraverso questi microfoni, è complicato assemblare una squadra con tante facce nuove e farla girare da subito, non ci sono gli automatismi, i giocatori banalmente non si conoscono, l'allenatore non conosce le loro caratteristiche fino in fondo, certo. E quindi insomma il fatto che giri presto non è così semplice, però sono grandi giocatori, c'è un'ossatura di squadra che è già conformata, c'è un allenatore che è già al secondo anno consecutivo, senza escludere gli altri cinque precedenti, però ci vorrà una certa velocità nell'assemblare questa squadra, dal punto di vista, ripeto, degli automatismi che mancano gioco forza con tanti innesti nuovi. Siamo pronti per andare da Giorgio Dusi. Buonasera Giorgio, grazie di essere con noi.
Ciao Giorgio, benvenuto.
Ciao ragazzi, scusate i problemi tecnici ma ho avuto un po' di... Spero mi sentiate bene perché...
Benissimo.
Forte e chiaro, non ce ne siamo nemmeno accorti. Iva ha fatto tutto in sordina. Allora, ti chiedo, noi ormai si parla da tempo di Filip Kostic, come dire, finalmente è arrivata la fumata bianca, al netto del fatto che il giocatore non si sia ancora materializzato, però, insomma, questione di ore e di carte bollate, diciamo così. Per quanto riguarda la sua applicazione in questa Juventus, viene da immaginare un 4-3-3 con lui alto, però anche si parla di un possibile impiego come quinto di centrocampo in un'altra soluzione tattica. Qualcuno ha il terrore di vederlo terzino. Vogliamo sgombrare il campo da questa da questi dubbi?
Guarda, io sono convinto che i giocatori che vengono considerati dei quinti in Bundesliga in Italia devono fare le ali, perché sono due tipi di calcio comunque molto diversi, e l'esempio che faccio sempre è quello di Valentino Lazzaro, no? Che è arrivato all'Inter in un momento in cui all'Hertha Berlino giocava spesso da quinto, con la difesa 3, giocava a destra, e lo ha fatto anche nell'Inter di Conte, ma l'Inter di Conte chiedeva un lavoro totalmente diverso ai quinti rispetto a quello che faceva Lazzaro a Berlino. Infatti quando mi chiedevano di questo giocatore, io dicevo, questo qui ragazzi deve farsi un periodo da ala per capire un po' come cambia il calcio, perché che ha il suo ruolo, no? Come cambia il calcio, poi di rimettersi a giocare come quinto. Ecco, per me per Kostic vale un discorso abbastanza simile. Io Kostic l'ho conosciuto inizialmente con lo Stoccarda e con l'Hamburgo come ala, giocava esterno alto di un 4-2-3-1, a volte 4-3-3, a volte 4-4-2, o anche a volte magari in 3-4. 3-4-2-1 giocava nei due sottopunta sempre sulla sinistra. A Francoforte si è ritagliato in maniera molto intelligente l'allenatore di Jupiter questo ruolo come quinto, in cui per 4 anni ha fatto benissimo. Però ecco, non per questo motivo io penso che all'inizio possa fare il quinto anche in quello che è il calcio italiano, in quello che è anche il calcio della Juventus, certo. Che è totalmente diverso rispetto a quello dell'Eintracht Francoforte. Per me sarebbe un grosso rischio provarlo come quinto e quindi anche come terzino. Per me lui inizialmente, per i primi mesi, dovrà giocare in quello che penso che sia il suo ruolo ideale in Italia, quello di alla sinistra del 4-3-3. Terzino, sinceramente, faccio veramente fatica.
Sì, anch'io, e spero di non vederlo mai, se non in casi di assoluta emergenza. Giorgio, io ti chiedo invece come hanno preso a Francoforte il suo addio. Ho visto, ho letto le parole dell'allenatore, tra l'altro l'Eintracht che ha preso una bella scoppoletta nella prima di Bundesliga contro il Bayern, e stasera tra l'altro si gioca un trofeo, la Supercoppa contro il Real Madrid.
Che tu seguirai con quella maglietta?
Beh.
Ovvio.
Okay,
certo. Sì, sì, sì. No, beh, diciamo che era un po' tutta estate, no? Che sì, c'era questa possibilità che Kostic partisse, forse resta, forse parte, magari va, è durabile che parte. Insomma, il tiramolle è durato veramente tanto, sin da giugno. Quindi diciamo che anche psicologicamente, secondo me, l'Eintracht, i tifosi soprattutto, erano già piuttosto preparati sì, all'addio. Secondo me non hanno preso molto bene il tempismo, perché sì, mandare via di fatto il giorno stesso in cui l'Eintracht gioca la prima Supercoppa europea, che comunque è una partita storica per il club, e Kostic l'anno scorso è stato un perno, anzi l'MVP dell'Europa League, quindi il fatto se sono lì è soprattutto anche grazie a lui, e non vederlo in campo secondo me fa abbastanza specie sì. Però chiaramente questa è anche una delle conseguenze di giocare partite ufficiali con trofei in ballo a mercato aperto, cioè sono molteplici i casi, no, che si sono verificati come questo qui. Secondo me questo, ma non è tanto più un'arrabbiatura, è più un dispiacere quello che provano i tifosi dell'Eintracht per questo addio di Kostic. Cioè, dal punto di vista della squadra, della dirigenza, invece mi sembra che avessero già qualche piano B. Innanzitutto c'era Christopher Lenz, che sarà titolare questa sera a sinistra, che è un quinto puro, diciamo così, no, per sì, la Bundesliga, un po' come era Kostic, direi già dall'anno scorso. Quindi di fatto il sostituto ce l'hanno in casa, anche Hauge era stato provato lì in prestagione, l'ex Milan. Alternative non mancano, e anzi si parla addirittura anche di un cambio modulo, questo per dire quanto Kostic era influente
sistema,
ecco, questo per farlo capire. Secondo me è veramente più un dispiacere per l'addio in un momento forse sbagliato. Fosse arrivato a fine giugno, inizio giugno, metà giugno, secondo me sarebbe stato abbastanza più tranquilla la,
sì,
la cosa. Non oppure... che ci sia agitazione,
sì, sì,
è vero, sì, pensieri in questo momento.
Arriverà ben allenato, si spera, no? Visto che in Germania ci si allena in un altro modo rispetto all'Italia. Ecco, mi riferisco alle parole di Ten Hag, di De Ligt, e lo faccio apposta consapevolmente. Come ti spieghi in generale, quindi ti riporto anche su quelle parole, no? Cioè, tu che idea hai degli allenamenti in Germania, in Italia, degli allenamenti degli italiani fuori dall'Italia? C'è davvero questa differenza abissale, come viene raccontato da alcuni giocatori?
Ma guarda, io penso che dipenda molto da club a club, nel senso, secondo me un giocatore che per esempio passa dall'Atalanta all'Eintracht Francoforte, questa differenza non la sente. Per esempio, no? Magari un giocatore anche soltanto, faccio un esempio nel caso di De Ligt, no? Che passa dalla Juventus sì, al Bayern Monaco. De Ligt in 3 anni alla Juventus con quanti preparatori diversi ha lavorato?
3.
Ecco, esattamente, 3 in 3 anni. Al Bayern Monaco c'è lo stesso da 8 anni, che chiaro, ci fosse Guardiola, Nagelsmann, Flick, Ancelotti, Heinkes, è sempre rimasto Holger Borg dal 2014 ad oggi. Quindi secondo me il Bayern Monaco ha una linea di preparazione atletica, poi qui bisognerebbe parlare anche con dei professionisti, perché io non sono sì, esperto del settore, ma questa continuità che secondo me viene garantita è un plus, chiaramente, chiaro, per un allenatore che arriva e magari, sai, non... uno magari preferisce anche avere il suo, però il Bayern Monaco su questa cosa, su Holger Broek, cioè non si piega. Lui, Kathleen Kruger, la team manager, se sono i due elementi principali, contano quasi quanto Neuer e Thomas Müller, se non di più, per fare un paragone. Quindi penso che sia molto specifico da squadra a squadra, penso che non ci sia un discorso generale. Nagelsmann forse l'ha un po' generalizzato sbagliando, non in cattiva fede.
Sì, sì, chiaro.
Questo, no. Però diciamo che De Ligt è quello che possiamo dire che in questo periodo al Bayern sta facendo tantissimi allenamenti specifici proprio di forza, atletismo per allinearsi coi compagni. Poi basta vedere anche lo sviluppo fisico di un po' di giocatori del Bayern
Goretzka su tutti, che è arrivato, che era esatto, una persona normale, esatto, sembra curiosità mia, sempre su De Ligt, è entrato dalla panchina, se non erro, al debutto in Bundesliga. Ti chiedo se è più una questione tattica o fisica, come dicevi prima.
Tutte e due le cose, penso. Vabbè, era escluso che giocasse in Supercoppa perché di
Certo.
fatto lui era arrivato al Bayern, se non sbaglio, il 16 o il 17
Esatto,
luglio, il
sì, proprio a
18, e poi
ridosso.
si è fatto un tour de force allucinante, con tantissime robe, il tour negli Stati Uniti, presentazioni. Nel giro di pochi giorni è tornato a Monaco e quindi Nagelsmann per la prima in Supercoppa ha messo la linea di fatto dell'anno scorso con Pavard, Upamecano, Hernandez e Alphonso Davies. E nel primo tempo ha fatto talmente bene quella linea che Nagelsmann non se l'è sentita giustamente di modificare qualcosa per la seconda. Io continuo a leggere da giornalisti che seguono quotidianamente il Bayern Monaco e da insider che conoscono bene l'ambiente, che tutti a Monaco sono molto contenti di De Ligt, sono molto sorpresi di De Ligt. Nagelmann addirittura ha detto che De Ligt allena durante gli allenamenti, cioè è molto presente e comunicativo anche con i compagni. Quindi in questo momento penso che sia semplicemente una questione fisica e anche un
Sì.
po' quella, no, di voler dare un pochino di continuità, anche perché alla fine De Ligt in difesa è stata un'aggiunta al posto di Süle, cioè tutto sommato c'era un Upamecano e Hernandez, cioè non è Mané che comunque va via di Lewandowski, devi metterne subito lì un altro e
Certo.
sai, Sadio Mané lo metti subito dentro, quindi ci sta che sia un pochino più graduale, ma non ho dubbi che sul lungo periodo sarà titolarissimo e giocherà tantissimo da leader.
Ultima, Giorgio, prima di salutarti e lasciarti al tuo lavoro, ti do anche un po' il tempo di pensarci, no? Kostić, ti riporto su di lui, stiamo scoprendo molto di più di questo giocatore, non solo per quanto riguarda il campo, ma stando al suo ruolo, ecco, poi tu sei giovane, ma certamente avrai, come dire, uno studio che ti porta anche verso il passato. Un paragone con quale giocatore potrebbe essere fatto come caratteristiche, come ruolo, come posizione in campo? Abbiamo
È
detto,
difficile.
è uno Spinazzola però tutto mancino, potrebbe essere questo.
Guarda, in realtà a me non è venuto in mente il paragone con un mancino, ma è venuto in mente un paragone con un destro. Magari c'entra poco, però mi è venuto in mente Simone Pepe, e che secondo me è anche magari qualche gradino un pochino sotto. Però il fatto
Ok, attaccante
dell'accelerazione molto
esterno.
fisica, il passo lungo, un pochino secondo me qualcosina ce l'ha, poi molto poco, perché sinceramente faccio sempre fatica con queste cose dei paragoni. Chiaramente è dal lato opposto del campo,
Certo.
sono questioni abbastanza diverse. Però ecco, il primo che mi è venuto in mente così quando ho pensato Kostić Juventus, nel passato della Juventus, il primo che mi è venuto in mente è stato lui, diciamo, ecco, come associazioni di idee, mettiamola così.
Immediata, diciamo così, ecco.
Sì, bravo, esatto.
Giorgio, grazie come
Ciao
sempre.
Giorgio, a presto.
Ciao ragazzi, ciao a tutti,
Un
buona
saluto,
serata. Ciao.
Giorgio Dusi, Tutto Sport, ti leggiamo, ti seguiamo, esperto di Bundesliga. Allora, Giovanni da Palermo, il Bayern gioca solo da solo una settimana di campionati, ne ha vinti 32, neanche in Portogallo e in Grecia va bene. Poi, tanto giochiamo col 4-4-2 con il Sassuolo, ben coperti e pronti a colpire con i due davanti, Di Maria e Vlahovic. Ad Allegri non do nessun alibi, ha aggirato il 4-3-3 chiedendo un vice Vlahovic, quando le prime richieste da fare per il modulo erano terzino destro di sovrapposizione, regista e ala sinistra. Ha pensato a tamponare prima di pensare a programmare. Nino da Milazzo, da questo punto di vista, noi abbiamo anche oggi parlato, no, dell'annoso problema sinistra che ha la Juventus, considerando il ruolo di terzino, il rendimento di Alexandro, la volontà, nonostante tutto, di pensare a un Pellegrini in partenza. Il fatto che la Juventus abbia preso Cambiaso e dirottato subito. Via, insomma, a fare che cosa? Insomma, bisogna anche capire quale sarà il ruolo, no? Ce lo raccontano a destra in questa parte, questa primissima parte della sua avventura al Bologna. In generale, sì, è vero, c'è De Sciglio che può fare quel lavoro a sinistra.
Sì.
Pronti via, dobbiamo aspettarci ancora una volta con una difesa 4, Alexandro titolare.
Se gioca con la difesa 4,
Io mi
perché
aspetto più una difesa 3, anche
anche
per bypassare
io
questa
vi
cosa.
dico a livello di formazione non ho la più pallida idea, perché troppi segnali confusi, troppa incertezza, troppe assenze importanti, quindi per me la probabile formazione contro il Sassuolo è un terno al lotto. Poi magari qualche indicazione si avrà nei prossimi giorni, in conferenza Allegri qualcosa chiarirà. Però in questo momento, secondo me, potrebbe giocare con qualsiasi sistema di gioco. Dal 3-5-2 al 4-4-2 al 4-3-3, addirittura al 4-2-3-1, anche se non credo che lo vedremo. Però è una Juve che può giocare in tanti modi diversi. Il 3-5-2, Allegri, secondo me, lo vede come un un sistema di riferimento, situazioni di emergenza, difficoltà, il 3-5-2 Allegri secondo me lo reputa abbastanza solido per dare solidità e certezza a una squadra che magari ha tante assenze. Quindi potremmo vederlo contro il Sassuolo, visto che mancano tanti giocatori, visto che mancano soprattutto attaccanti, e allora lì vai a utilizzare solo due attaccanti invece che tre, poi ci sono i cambi. Però non lo so, c'è molta curiosità di capire con quale sistema debutterà. E il fatto che
contro il Sassuolo, c'è questa ipotesi 3-5-2, la Juve è un cantiere rispetto a Milan, Inter e Roma. Dobbiamo finire la squadra. Insomma, manca poco e mancano ancora tre titolari, poi Rugani, Alexandro e Artur, da capire la loro destinazione eventuale. Non si riescono a vendere, non li vogliono gratis. Questa è una considerazione di un nostro amico che non si firma, però ecco, la Juventus sta facendo un signor mercato, Albi, no? A partire da Pogba, che vabbè, si è infortunato, Di Maria, Bremer, è andata davvero a rinforzare in maniera scientifica ogni zona del campo, e adesso con Kostic. Su Kostic secondo me, cioè, è quel giocatore in grado di anche farti cambiare il modo di giocare. Non è un caso che l'Eintracht senza Kostic stia pensando a qualcosa di diverso, perché è quel giocatore atipico che gioca con un solo piede, cioè gioca con entrambi i piedi, ma fa della spinta, della profondità e del cross con il suo piede buono, il mancino, in una zona del campo molto offensiva. È capace anche a fare del lavoro di copertura, ma non è propriamente il suo, e non esisterebbe in squadra un sostituto di Kostic, no?
Kostic
con il 3-5-2 ad esempio, ma anche il 4-3-3, però sarebbe davvero un'applicazione molto offensiva di questo giocatore. Non hai il sostituto, sì, hai Ken, però non fai il Kostic decisamente. Hai Alexandro che gioca molto più indietro.
Alexandro purtroppo,
certo, sì. No, io parlo come caratteristiche. Quello è, insomma, è un giocatore che ti cambia comunque la squadra. Fossi Nagelsmann prenderei il preparatore del Villarreal da Genova.
Ma fossi Allegri, un pensierino al preparatore del Villarreal lo prenderei, no?
Esatto. Per me Kostic è un incrocio tra Sneijder e Kuyt. Nino da Milazzo.
Kuyt più attaccante, più offensivo, più gol nelle gambe. Kostic gol non tantissimi, più assist. Però come posizione in campo, Dirk Kuyt non era male.
Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, Alexandro, Cuadrado, Zaccaria, Locatelli, Fagioli, Di Maria, Vlahovic. Allegri non sorprende, 4-4-2. Non ci mette Kostic.
Ma è lì da vedere, perché di fatto buttare dal primo minuto un giocatore che è arrivato tre giorni prima, insomma,
non è da Allegri. In generale non si vede così di frequente.
Non è Allegri, bisogna capire però quanto in emergenza. Esatto, bisogna capire se vale di più l'emergenza o vale di più.
Cioè, mettere Fagioli a fare l'esterno di sinistra in un 4-4-2, sì, si può fare.
Fagioli l'esterno...
Cioè, Fagioli alla Rabiot sarebbe.
Sì, all'arrabbiata. Io Fagioli lo vedrei bene in regia, con un Locatelli e qualcun altro. Non lo so, Zaccaria magari. Su Kostic vediamo, non è detto che giochi titolare, anzi. Però, secondo me, una valutazione sul fatto che possa giocare titolare la sta facendo Allegri.
Andiamo in regia, siamo pronti, Vrosh, note vocali.
Buon pomeriggio, anzi buonasera.
Buonasera. Bianconeri.
Sono Marco da Termoli.
Ciao Marco, sta correndo.
Credo che tutto questo astio nei confronti di Allegri sia gratuito. Abbiamo giocato le amichevoli con le prime della classe della Liga Spagnola, che è un campionato molto più performante rispetto a quello italiano. Si sono evidenziati dei limiti, li accettiamo, però adesso bisogna ripartire, considerando comunque che ogni allenatore vincente ha delle ottime squadre. Non mi dite che Guardiola, Klopp non hanno dei signori
e
di giocatori.
E la squadra è in fase
loro
di costruzione.
Loro se lo possono permettere, no? Certo. Noi ci arrabattiamo.
Andiamo ancora a sentire qualcosa. Pronti? Note vocali.
In risposta all'ascoltatore di prima, per chi chiedeva perché solo adesso, perché così già arrivano allenati e Allegri non deve fare niente. Evita brutte figure, perché lui ha in mente un modulo e non sa scindere da quel modulo. E gli serve Pogba, gli serve Paredes e gli servono altri per fare il modulo che sa fare lui, il catenacciaro.
Vabbè.
Così Kostic è arrivato già allenato.
Questo l'abbiamo detto.
E arriverà già allenato, perché i loro campionati già sono iniziati. Solo per quello.
Vabbè, che non, comunque, insomma, non, neanche da buttare via questa cosa che arrivi un giocatore pronto e magari con una preparazione diversa, però certo è sempre opportuno che gli automatismi si sviluppino all'interno, no? Debbano essere esogeni, certo. Cioè non importati, anche perché non è così semplice fare un lavoro che fai da un'altra parte, replicarlo in un altro contesto. Giovanni da Palermo, secondo me, per essere da scudetto ci vorrebbe un centrale mancino come Gabriel e Milinkovic-Savic, ma non ci sono i soldi per queste operazioni. Forse c'è ancora un vocale da ascoltare per questa parte.
Ciao,
di trasmissione.
Ciao Alberto e Marco. Ciao. Sasha da Viterbo.
Sasha.
Allora, calcolando che Allegri non fa mai giocare i nuovi prima di un mese, senza sapere quanto ci vuole a far giocare quelli
di
nuovi.
Di un mese.
A meno che non so proprio campioni affermati.
Ronaldo.
Costic c'ha 29 anni, se veniva lunedì magari l'avrebbe provato all'inizio, ma venendo domani, visto che viene manco oggi, Costic non giocherà sicuramente col Sassuolo.
Più passa il tempo e meno probabile che giochi, è vero,
sì.
È vero.
Ciao quello ragazzi. Sì. Dovrebbe arrivare domattina, secondo le ultime descrizioni di Sky Sport, dovrebbe arrivare domattina.
Oggi, domani si riprende.
Domani si riprende, sì. Intanto su Depay la situazione è questa, il Chelsea vuole Aubameyang, la Juve sta provando a chiudere Depay. Il Barcellona pare che abbia detto ok, va bene, ma uno dei due deve rimanere. E quindi chiaro, diciamo che c'è questo testa a testa tra Aubameyang che vuole andare al Chelsea e Depay che di fatto ha già accettato la proposta della Juve. Però attenzione, perché uno dei due deve rimanere. Vedremo.
E ve lo racconteremo,
chi
no?
Sarà
questo
dei due.
Testa a testa.
Yes.
Andiamo
a
verso
dopo
la regia e poi ancora insieme.
Ciao.
Terzo tempo.
20 e 5 minuti e 6 in questo istante, terzo tempo ritorna per la sua seconda ora. Proposte di formazione, Marco ci dice 4-4-2 storto, Allegriano con Fagioli che rientra dentro il campo da sinistra, Gianni da Pordenone. Poi, allora facciamo così, sì, Giovanni da Palermo nella migliore ipotesi sta correndo, se no stava facendo altro, dice scherzo il nostro amico. Poi andiamo in regia, tra l'altro ci chiedono, ma Piazza che fine ha fatto?
Bella domanda.
Bella domanda.
Bella domanda. Niente, nessuna niente. Fine. Nessuna fine. Sì, tanto non, c'erano lo 0% di possibilità che tornasse alla base, non è stato riscattato dal Toro e adesso si cercherà una collocazione. Ci sono diverse possibilità, allo studio al momento non mi pare che abbia accettato qualcosa.
Allora, altro argomento importante riguarda Federico Gatti, un nuovo aggiunto di questa Juventus, uno dei giocatori che meglio si è espresso in questa parte della stagione iniziale. In molti gli darebbero già i gradi di titolare, magari in una difesa a tre, c'è chi addirittura, in maniera forse anche insomma, viziata da quanto visto nelle ultime uscite, nelle ultime amichevoli, è evidente, lo preferisce già Bonucci, secondo me è ancora presto per questo tipo di operazione. Però attenzione, se il buongiorno si vede dal mattino, questo giocatore è forse anche libero da responsabilità, no? Un po' insomma, in grado di vivere questo suo debutto in bianconero con leggerezza, sta mostrando una certa personalità, delle caratteristiche ben precise, manifesta una certa sicurezza in mezzo al campo e quindi sta davvero quasi bruciando le tappe, lui che ha vissuto tutta la trafila praticamente dal calcio semiprofessionistico alla Juventus, quasi una favola per Federico, sì. E c'è da aspettarselo già magari, ecco, in grado di mettere in difficoltà Max Allegri attraverso delle rotazioni che possano proiettarlo anche titolare in alcune partite, a partire già da quella contro il Sassuolo?
Non lo so, però probabilmente sì.
La sensazione è questa.
La sensazione è questa. Non è facile capire se, quando, come, titolare o meno, però è chiaro che, vista l'emergenza, almeno una riflessione si fa. Poi non vuol dire che giochi, ma almeno una riflessione su quello sarà fatto. Dipende anche quando arriverà, in che condizioni sarà quando arriverà, cosa diranno i primi allenamenti, insomma tutte queste cose qua. Però è chiaro che io, fossi in Allegri, un pensierino lo farei.
Senti, c'è Giovanni da Palermo che dice vabbè, vorrebbe fare un mercato di bianconera in grado di prendere Monica Somma,
sì.
RBN, noi lo leggiamo per ritrovare l'entusiasmo. Senti, poi invece ve la do io
non
la risposta.
Male.
No, sarebbe un ottimo acquisto. In generale, globalmente parlando. Allora, la risposta, perché questi giocatori arrivano all'ultimo momento? Ok, prova a darcela Gennaro da Salerno. Allora, che ci fai complimenti per la trasmissione.
Bene.
Perché da quando è andato via Marotta, o meglio, da quando è stato cacciato... Vabbè, ok, non è in grado... cioè, ci parla di un deficit organizzativo da parte... Non credo. Gennaro, insomma, ecco, ci sono anche tante situazioni legate al mercato in uscita. Ad esempio, certo, Rabiot, certo, in questo momento, quanto è vicino allo United?
Molto.
Molto.
Si sta trattando l'ingaggio.
Una bella plusvalenza, ne abbiamo parlato oggi.
Sì, sì, sì.
Come giudichereste? Ecco, altro argomento. No, su Gatti, insomma, io direi che non c'è molto da dire, perché lo apriamo e lo chiudiamo. È un giocatore che ha dimostrato comunque in potenza di essere già da Juventus, sì, ha grande entusiasmo,
sì,
ha le caratteristiche utili per essere un valore aggiunto nella difesa bianconera, al netto del fatto che non sia mancino, ma va bene lo stesso. Non lo, come ho detto oggi, non lo ordina il medico, no, di giocare con un mancino a tutti i costi in difesa. E quindi,
meglio, però non è obbligatorio.
Meglio, ma non è obbligatorio. Quindi tocca a lui adesso dimostrare di sapersi guadagnare una maglia da titolare.
Uh-huh.
Adrien Rabiot, dopo tre stagioni, rischia, tra virgolette, di andare via, anche lasciando una bel gruzzoletto alla Juve, perché andrebbe a registrare un bel segno più alla voce, alle,
sì,
voci plusvalenza.
Purissima plusvalenza. Certo, purissima. Bisogna togliere i soldi, gli oneri accessori, no, alla firma, perché quelli di fatto... Vedo che l'hai preso a zero, però
c'erano
qualcosa,
gli accessori.
Qualcosa hai dato a livello di oneri accessori alla firma, quindi quello va un po' tolto. Però,
Madame Veronique.
Esatto, che sta trattando l'ingaggio
duro,
del figlio e si tratta da qualche giorno, come in questi casi, e questo conferma un po' la durezza caratteriale di questa donna, che vorrebbe un ingaggio da 10 milioni, 10 milioni in su, insomma, belle cifre, belle cifre. Io non so bene perché lo United voglia Rabiot. Si è già farcita la squadra di giocatori, boh, Maguire, insomma, giocatori un po' così così. Rabiot non ti fa fare sicuramente il salto di qualità al centrocampo. Se tu investi 17-18 su un giocatore e gli dai pure 10 milioni all'anno, io preferirei spendere qualcosa in più, ma per un giocatore che ti fa fare la ti fa la differenza.
Chiederei ai nostri amici se sei d'accordo, ecco, un giudizio globale su queste tre stagioni di Rabiot. So che la stragrande maggioranza ci dirà bene così, giocatore sopravvalutato, non ha mai dato il massimo, però ho anche ascoltato e letto dei,
sì,
messaggi in grado di avere un'opinione diversa, di proporre un'opinione diversa. La Juventus si disfa, ecco, diciamo così, per i più critici, pochi, rispetto a questo trasferimento, che secondo me la Juventus, dico la mia opinione, fa benissimo a mettere
sì,
in piedi,
sì,
per una serie di motivi. Poi il giocatore prossimo anno va a scadenza, va,
esatto,
bene così. Insomma, dice la Juventus si libera dell'unico centrocampista integro che ha in squadra.
Quello è vero, è qualcosa da considerare. È chiaro che se esce Rabiot, come hai fatto per De Ligt e Bremer, ed entra Paredes, vale la pena. Secondo me Paredes è anche più funzionale a questa Juve, e è un regista che non hai,
Leandro.
E Rabiot, comunque, gente che può giocare nel suo ruolo, anche lui è abbastanza tipico come centrocampista, però di gente, giocatori, elementi che possono giocare dove giocare Rabiot ne hai. Un altro regista non ce l'hai, devi adattare Locatelli, devi adattare Pogba, quindi secondo me Paredes potrebbe essere un'ottima soluzione. Non è una soluzione tampone, una soluzione casuale, devo prendere qualcuno e via. Secondo me è una soluzione ragionata che potrebbe fare bene a questa Juve.
Quindi esce Rabiot, entra Paredes, la Juve ci guadagna.
Sì, un'operazione che la Juve voleva fare con Arthur, no? Fuori Arthur, verso il Valencia, dentro Paredes. La trattativa con Arthur e il Valencia si è bloccata, perché Valencia giustamente dice: io posso arrivare fino a 70% dell'ingaggio, il resto deve darlo la Juve. La Juve dice: scusami, ma per pagargli, cioè il 30%, la Juve deve pagare il 70%.
Certo.
E la Juve dice: ma per pagargli 70% gli pago il 100% e me lo tengo.
Sì, sì,
ragionamento che non fa una grinza, esatto. E invece si può sbloccare lo stesso Paredes, ma con Rabiot. È chiaro che serve l'uscita di un centrocampista per sbloccare Paredes. E anche lì più o meno la cifra sui 20 milioni, siccome si può chiudere sui 20 milioni dal PSG, che lo valuta in uscita.
Allora, facciamo così, per quanto riguarda, tu prova a vedere se riusciamo a contattare l'ospite, se non riusciamo riproviamo magari nella prossima mezz'ora. Ivrosh, do indicazioni in
tempo reale
time,
perché abbiamo tante cose,
tante
pentole che stanno bollendo.
Quante cose?
Cosa
quante
bolle
cose
in
al
pentola,
mondo puoi fare?
Ivrosh.
C'era lo spot,
sì,
Cedrata,
sì,
Tassoni, meraviglia. Tra l'altro pubblicità che rispunta ogni volta che c'è il Giro d'Italia.
Sì,
poi sparisce.
Poi Io non lo so, è la stessa da 40 anni. Non hanno fatto, ma neanche la qualità dell'audio l'hanno cambiata, l'hanno rinciso. No, 40 anni fa prendi, butti dentro. Ormai è un classico.
Quante cose al mondo puoi fare? Ce la ricordiamo molto bene. No? Quante cose al mondo può fare ancora adesso la Juventus in chiave mercato?
Diverse.
Parecchie. Diverse. Tra 5 minuti proviamo a richiamare l'ospite, se no poi insomma in fondo avremo anche il collegamento con il nostro affezionato amico, collega Gianni De Gaetano. Per quanto ci riguarda invece, allora, le critiche Marotta e quello che ha fatto un quinquennale a Rugani, Alessandro Khedira,
sì, diciamo Mandzukic, che negli ultimi anni sì,
sono gli ultimi contratti siglati, però in tandem comparatici,
sì,
quelli.
Diciamo che la Juve in questo momento sta pagando diversi giocatori sopravvalutati come Ramsey, come Rabiot, come Arthur, e potrei continuare, però insomma anche gli stessi Rugani e Alessandro in questo momento hanno ingaggi che sono superiori al loro valore, alle loro presenze, e questo poi è una difficoltà oggettiva. È difficile poi andare da un giocatore e dire guarda mi sono sbagliato, dovresti guadagnare un po' di meno, e il giocatore dice ti attacchi, io un contratto fino al 2025 a queste cifre. E quindi non è semplicissimo. È un lavoro che stanno cercando di fare con molta pazienza. Cherubini arriva bene già da qualche mese, qualcosa sono riusciti a fare, hanno tolto degli ingaggi molto importanti come quello di De Ligt a malincuore, come quello di Ramsey che erano dei top ingaggi e l'hanno eliminato. Stanno cercando di liberarsi anche di quello di Rabiot, che è uno degli ingaggi più alti della rosa. Ricordiamoci anche quelli di Bernardeschi e di Bala, insomma si sta cercando di risanare il bilancio dal punto di vista del monte ingaggi, che era chiaramente spropositato rispetto ai valori in campo di quei giocatori che ti danno poco come Ramsey ma guadagnano uno sproposito.
Ci sta minacciando Gianni da Pordenone, senti un po',
attenzione.
Senti, tutti voi giornalisti che si domandano perché lo United va su Rabiot, ma siete mica tifosi dello United, ma fatevi fatti vostri, se salta veniamo a prendervi uno per uno, ironicamente parlando.
Va bene, no, ma infatti nessuno vuole mettere la pulce nell'orecchio al Manchester United, anzi, se lo vengano a prendere anche presto.
Andiamo in regia.
Ciao ragazzi,
qualcosa.
Gabriele di Pry.
Ciao Gabri.
Benissimo Rabiot, ci danno addirittura dei soldi per... Sì. Per prendercelo, quindi ottimo direi, 18 addirittura fantasmagorico, però Paredes ad altrettanta cifra, cioè c'era Veretout che è andato al Marsiglia, a sto punto prendevo Veretout che credo sia andato via a zero, credo, tanto più il livello credo che sia più o meno quello, quindi boh, non lo so, mi sembrano tanti soldi per uno che anche lui non è che è in formissima e è sempre in campo. Paredes, ciao.
Veretout va al Marsiglia per 11 milioni di euro più 4,5 di bonus.
A me Veretout è sempre piaciuto.
Veretout. Tra l'altro mi è sempre ha segnato piaciuto. Anche alla Juventus.
Sì.
È un buon centrocampista. Paredes credo che sia a livello internazionale, insomma un giocatore un gradino più in alto. Però
sì.
Per quanto riguarda insomma il centrocampo, come c'è da aspettarselo? Allora, Fagioli innanzitutto. Ha avuto la fiducia da parte della Juventus, credo che Allegri ci punti moltissimo per il presente e per il futuro, aspettando Pogba e non più Rabiot a questo punto.
Sì.
Bisognerà capire innanzitutto il sistema di gioco. Ho visto bene comunque, nonostante tutto, in queste partite iniziali della stagione, Locatelli in cabina di regia. Non mi è dispiaciuto, sì. Ha personalità, ha geometrie, ha palleggio. Credo che possa essere magari il suo presente e il suo futuro, no? Nonostante tutto anche Pjanic fu inventato in quella posizione e sì. Locatelli regista a me stuzzica,
non so se è una questione di carenza di quel ruolo lì, di giocatori in quel ruolo o altro, però effettivamente la Juve dopo Pirlo o anche prima di Pirlo ha dovuto un po' inventarsi, no? Il ruolo di regista, ne poi, ha provati tanti, ne sono cambiati parecchi,
non sempre ha giocato col regista, no?
Non sempre ha giocato col regista, quando giocavi col 4-2-3-1 potevi anche non avere un regista,
sì,
puro.
Pensiamo alla Juve di Capello.
Sì.
Senza regista.
Sì, lì non c'era.
Emerson Vieira.
Non c'era un regista, aveva due che legnavano come dei fabbri, ma anche dei bei cervelli, perché Emerson era una bella testa
Puma.
Lì in mezzo. Puma. Però detto questo, sì, avevi comunque Camoranesi e Nedved che sulle fasce
due a caso.
Ti facevano tanta roba. Cross, ma non soltanto, ti creavano superiorità, ti entravano dentro a tirare, quindi... Potevi bypassare tranquillamente il regista. questa squadra qua probabilmente di un regista avrebbe bisogno, non è necessità assoluta, però secondo me con un regista potrebbe giocare meglio, perché Locatelli si mette su a fare la mezzala tranquilla, Pogba quando rientra fa la mezzala tranquilla, hai un regista che ti sta lì, tanto giochi col 4-3-3 di fondo, giocherai poi col 4-3-3, quindi avere uno che sai che gioca lì ti dà solo una mano, ecco.
Dovesse arrivare Paredes, chi farà il regista? Lui o Locatelli?
Secondo me
lui.
Più Paredes. Potrebbe all'occorrenza anche giocare a mezzala, ma me lo vedo molto, molto regista. Attenzione, perché con Paredes anche un 4-2-3-1 potrebbe essere una buona idea. No? Nei due, Paredes e Locatelli, o Paredes magari Zaccaria, volendo anche Pogba, che nel 4-2-3-1 potrebbe anche giocare un po' più avanti. Quindi, non lo so.
Siamo pronti per andare da Andrea D'Amico. Buonasera, grazie di essere con
buonasera
noi.
Buonasera e benvenuto.
Buonasera anche a voi.
Allora, oggi è stata comunicata, no, questa notizia del rinnovo di Nicolò Fagioli con la Juventus. Tra l'altro è interessante leggere anche l'articolo sul sito della Juve, dove viene sottolineato l'ottimo, lo straordinario lavoro alla Cremonese, che avrà evidentemente inciso anche attraverso gol, assist e giocate di personalità. Però credo abbia anche inciso questo precampionato, D'Amico?
Indubbiamente, l'anno scorso è stato un anno importante perché Nicolò è riuscito ad avere continuità, è cresciuto e comunque c'è stata una promozione per una squadra che era una tra le più giovani del campionato, quindi vuol dire che giovinezza e qualità sono sempre un buon binomio.
Canto di bellezza.
È chiaro che anche questo inizio di campionato è stato in questa tournée, ha confermato quelle che possono essere le doti e l'inserimento della Juventus nella Juventus di Nicolò. Certo. È chiaro che fare bene alla Cremonese è un discorso, poi certo, quando devi giocare con dei giocatori molto più importanti devi avere anche la personalità, non solo le qualità tecniche o fisiche, perché quando vesti una maglia pesante, e abbiamo tanti esempi di calciatori bravissimi che appena hanno messo una maglia pesante sentivano troppo il peso, appunto, e non hanno reso all'altezza di quelle che potevano essere le aspettative. Invece io ho visto Nicolò anche contro il Real Madrid, vero, insomma, sì, anche sì, nell'uscita di Lanterosa. Vabbè, la partita adesso come risultato con l'Atletico è stata sfortunata, però insomma, è calcio d'agosto ancora.
È chiaro. Ha convinto prima i tifosi, poi ha convinto Allegri. Io le chiedo se esageriamo a pensare a un Fagioli titolare contro il Sassuolo.
No, guardi, queste previsioni lasciamo al tecnico che già ha il suo bel da fare nel gestire tutti i giocatori, le situazioni tattiche, tecniche e appunto in funzione anche dei vari avversari. Quello che noi abbiamo iniziato oggi è un passo importante, è un rinnovo importante con la Juve, ma poi il percorso non dobbiamo stare lì a verificarlo settimana dopo settimana. Ci occorre una visione in cui Nicolò speriamo possa trovare il suo inserimento, si possa valorizzare, possa imparare dai grandi giocatori e poi alla fine della stagione tireremo le nostre somme. Cioè si ha troppa fretta a volte nel calcio.
Sì, vero.
Ha inciso particolarmente anche la volontà del giocatore di giocarsi le sue chance alla Juventus, e le chiedo anche se questo rinnovo significa, forse una domanda un po' scontata, significa permanenza, non partenza.
In questo rinnovo significa fiducia.
Fiducia.
Fiducia reciproca, fiducia da parte di una grandissima società come la Juventus, che ha fiducia in un suo figliolo sportivo, in un figlio del suo vivaio, e che arriva in prima squadra con un progetto lungo. Fiducia in Nicolò, in se stesso, perché sa che comunque deve sfruttare ogni occasione, sia in allenamento che in partita, per comunque ritagliarsi uno spazio, e fiducia e ho grande orgoglio per quanto riguarda un giocatore che è cresciuto nei giovanili di arrivare veramente nella rosa della prima squadra di una squadra, di un club come la Juventus. E poi fa piacere la fiducia anche dei tifosi che ripongono in questi ragazzi. Penso che dia anche un'iniezione di entusiasmo vedere questi frutti del vivaio come lui e gli altri giovani che arrivano in prima squadra.
Tanta curiosità.
Sì, sì, anche perché non accadeva da un po' di vedere poi un giocatore confermato a questi livelli dal vivaio. Prima di salutarla e ringraziarla ovviamente per la sua disponibilità, io le chiedo se in questi ultimi mesi, in queste settimane, c'è stata qualche squadra che si è fatta sotto, magari con un qualche sondaggio, con qualche richiesta per Fagioli, visto che se ne è parlato tanto.
No, perché devo dire che non è mai stata intenzione nostra e della Juve verificare il mercato. Sì. La prima cosa e la priorità era quella di tenere Nicolò, inserirlo, vedere come andava appunto questo ritiro, e adesso insomma vediamo com'è l'inizio del campionato.
Fiducia.
Poi dopo più avanti vedremo l'evolversi della situazione.
Staremo a vedere, no? Dicevo, fiducia è un po' la parola chiave, no? Di questa piace, trattativa è andata a buon fine. Grazie davvero, Andrea D'Amico.
Buona serata, a presto. Grazie.
Un saluto.
A presto, buona serata.
Grazie per questo collegamento. Non gli abbiamo chiesto di Bernardeschi, ma lo faremo la prossima volta.
Non ci credo però che nessuna squadra abbia fatto neanche un sondaggio per Fagioli in questa. Poi è normale che sia il giocatore, sia la Juventus, avrebbero continuato volentieri insieme.
Cronista quindi... curioso.
Secondo me
è il nostro lavoro,
però è giusto, anche il gioco delle parti. È chiaro che la priorità del giocatore era rimanere e la Juve ha voluto fortemente rinnovarlo, quindi poi non se ne è fatto nulla. Però qualche sondaggino,
Gianni, mannaggia,
più di
non possiamo fargli la domanda, però la facciamo la prossima volta, sì, magari in un'altra occasione.
Ogni tanto lo sentiamo, d'amico.
Sì, Fagioli come Del Piero a suo tempo, similitudine.
Però sì, non esageriamo. Però sì, potrebbe, non lo so, io meglio sempre non sbilanciarsi a questi livelli. Io mi accontenterei veramente.
Marchisio è che già un
già
po' sbilanciarsi.
Sarebbe bello. Io andrei anche un po' più basso, volerei un pochino più basso. A me già piacerebbe che Fagioli rimanesse nel giro della prima squadra, guarda, sarei già soddisfatto di quello. Se poi diventasse il nuovo Marchisio sarei felice, ma per diverse cose, anche per il fatto stesso, come diceva D'Amico, di avere finalmente un giocatore che si fa la trafila, arriva dalle giovanili e arriva in prima squadra. È anche un esempio per i ragazzini che iniziano, che hanno 7 anni, 8 anni e vedono Fagioli, cavolo, quello lì prima si allenava qua, 3 giorni fa era qua, adesso in prima squadra alla Juve. Diventerà anche uno stimolo, un modello di riferimento.
È anche un po' in controtendenza, no? Rispetto al mercato globale che sta condizionando e condiziona il calcio, anche quello delle grandi squadre italiane. Allora, sì, Rabiot è l'unico che non si è mai rotto, merita 7-8 solo per l'impegno, ma scarso, veramente scarso il tiro, passaggio sotto porte, dribbling, mediano, analisi sul centrocampo, dice siamo pieni purtroppo di giocatori che non sono funzionali al modulo, almeno Zaccaria si sta impegnando nei dribbling e nel tiro.
Io Zaccaria non l'ho mica ancora ben capito.
È partito fortissimo, ma
poi si è fatto male, si è rotto, è uscito, è entrato, poi è stato inserito in 77 operazioni di mercato, tra cui la Roma, Zaniolo, quindi sembrava in uscita, poi è rimasto, cioè non ho ancora ben capito quali sono le intenzioni della Juve su Zaccaria e cosa ha in mente Zaccaria. Non ho ancora capito bene il suo ruolo, non ho ancora ben capito se Allegri ha fiducia in questo giocatore o no. Sono tante cose che non ho capito su Zaccaria, spero che queste prime settimane di campionato possano togliermi i dubbi, gli ultimi dubbi.
Allora, poi ci scrive Rabiot, a me è sempre piaciuto, Giovanni da Palermo, non tutti i centrocampisti devono fare gol e assist, chiedo scusa, chi sa leggere un po' le partite avrà capito il lavoro sporco che ha fatto l'anno scorso, per me si perde in fisicità, Fagioli non può fare la mezzala né per corsa né per fisico, ma secondo me la mezzala la può fare anche molto bene, Nicolò.
Sì, però sì, può farla, però
a parte che lui
me...
ha giocato, scusami Albi, ha giocato quasi trequartista, no?
Sì, ha giocato più avanti, ha giocato avanti, sì, di fatto quasi trequartista con la Cremonese. Io lo vedo benissimo in regia,
al posto di Yves?
Al posto di Yves, sì.
Se ne va via adesso, no, resta qua Yves.
Sicuramente
resta
più reattivo, sicuramente più... No, stiamo scherzando, Yves non possiamo cambiarlo, dai. No.
Allora, ragazzi, great show, scusatemi se vi sembra ironico, ma è un dato di fatto, se vendiamo Rabiot per Paredes esce uno sano, per uno malaticcio non ha molto senso prescindere dal ruolo.
Sì, ma è più funzionale ed è un regista che non abbiamo, e quindi sacrifichi l'integrità fisica con un giocatore probabilmente più funzionale al ruolo, dai.
Quella morale la vai a intaccare, no, scherzo, che si dice che il giocatore si sia impegnato poco nella sua avventura in bianconero. Io non credo in questo, ecco, cioè il fatto che Rabiot abbia avuto delle potenzialità inespresse, secondo me sì. Però
sì,
non
sì,
che
sì,
si impegnasse poco, consapevolmente.
No, dà l'idea. Ecco, ci sono i giocatori che ti danno l'idea di mangiarsi l'erba e di dare il 120%. Ci sono dei giocatori che danno l'idea di fare quel che devono fare, punto. Si allenano quando devono allenarsi, non un ritardo, non una parola fuori posto, non una polemica. Si allenano, giocano, vanno a casa, però non sembrano così coinvolti nel progetto, che poi non è che puoi obbligarli. Ed è una cosa che deve essere spontanea, non puoi chiaramente imporla. Però Rabiot a me ha sempre dato l'idea di essere un pochino per i fatti suoi. Poi forse ultimamente le cose sono cambiate, però questa è un'impressione che ha dato a me. Non essere così coinvolto nelle cose della squadra, nello spogliatoio. Ed è un peccato, perché insomma è un giocatore che poteva dare tanto di più e, come ho sempre detto, ha delle potenzialità per fare tanto di più a livello di gol, a livello di gol di testa.
Magari lontano da Torino, ecco. Poi non ci dimentichiamo che, ragazzi, il giocatore arriva nel 2019, Covid, Sarri, Pirlo,
periodo sfortunatissimo,
particolarissimo, se non altro. Allora, regia, pronti? C'è un vocale, sentiamo.
Buonasera, Paolo da Firenze.
Paolo.
Arriva bene i Cherubini, sono anche quelli che hanno ripreso Hen con l'ingaggio, sì, e 38 milioni alla società che lo detiene. Quindi andiamoci piano con incensare, arriva bene Cherubini. Marotta e Paratici mi sembra che hanno vinto qualcosa. Arriva bene Cherubini, ancora per nulla. Ora nulla.
Vero. Inattaccabile questo ragionamento.
Sì, sì, sì.
Te lo ricordi
sì,
lo spot della Cedrata?
Coca-Cola, sì.
Meraviglioso, sì. Ve lo proponiamo un pezzettino.
Per i nostalgici, per i vecchi come noi.
Dai, quante cose al mondo puoi fare? Tante.
Una vittoria valeva due punti. Si giocava la domenica alle 15.
Pubblicità non tanto occulta, va bene.
Retropassaggio.
Sì, retropassaggio.
Il retropassaggio
anche
al portiere.
Anche basta.
Non c'era la VAR.
Andiamo, in regia, andiamo.
Si stava meglio.
Terzo tempo.
Sono le 20 e 35 minuti. E tutto va bene qui a terzo tempo con Albi Mauro, Marco Spadavecchi in studio, Yves Roche in regia. I vostri messaggi, tanti. Anche note vocali. Allora, gli acquisti li sappiamo bene, li raccontiamo giorno per giorno, minuto per minuto, anche tutto quello che viene non viene concretizzato, no?
Sì.
Siamo partiti con Pogba, Di Maria, Bremer, adesso Kostic in attesa di un vice Vlahovic, Depay in attesa di un regista, Paredes. Ecco, quale sarà? Questo potrebbe essere l'interrogativo per la prossima mezz'ora. Secondo voi, ecco, i nomi sono questi, ma potrebbero essere altri, soprattutto ovviamente considerando gli ultimi che ho menzionato, quelli che sono arrivati, Pogba è fermo, però ragioniamo integralmente pensando alla stagione, no? Quale di questi giocatori secondo voi è il più importante in questa campagna acquisti? Quale cambierà sensibilmente il volto della squadra? Qual è l'acquisto più azzeccato? Pogba, quando tornerà, in grado di cambiare il volto del centrocampo? Di Maria, un talento incredibile, grandissima esperienza internazionale, venuto qui anche per dare un contributo sotto il profilo emotivo e caratteriale, non solo dal punto di vista calcistico, con la sua straordinaria qualità. Bremer potrà rappresentare davvero un acquisto anche non solo da instant team, no? È un giocatore preso per la difesa, pagato tanto, è in grado di sostituire, si spera al meglio, insomma, il lavoro di Chiellini e anche De Ligt. E poi uno come Kostic, che arriva comunque nel pieno della sua maturità calcistica e in quella corsia magari in grado di proporre qualcosa di diverso, il regista Paredes, se dovesse arrivare, Depay, comunque un giocatore in grado di essere complementare o anche sostituto di Vlahovic.
Non è facile. È chiaro che, secondo me, prima le aspettative erano quasi tutte, cioè Pogba. La maggior parte delle aspettative su Pogba, per come è arrivato, per quanto è costato, niente, ma l'ingaggio, insomma, per tutta una serie di cose, Pogba. In questo momento gli equilibri sono un pochino cambiati. Forse a questo punto sale più in cattedra Di Maria, che l'altro talento preso a zero, che però ha un ingaggio di altissimo livello, che soprattutto ha solo un anno per lasciare il segno, quindi deve giocarsi tutto subito. I tempi di ambientamento dovrà azzerarli di fatto Di Maria. Quindi ecco, forse Di Maria a livello di talento se la giocava con Pogba. Vista l'assenza di Pogba, io sarei in grado di puntare su di lui. Bremer dovrà dare una cosa che non è facile, dovrà dare continuità, dovrà sostituire degnamente De Ligt, e non è semplicissimo, perché De Ligt l'anno scorso comunque ha fatto una grande stagione. Invece Kostic di fatto non è un sostituto, è un giocatore che arriva forse tendenzialmente può essere il sostituto di Bernardeschi numericamente, lì ci vuol poco fare meglio, però è un giocatore atipico, diverso rispetto a Bernardeschi e rispetto a quelli che erano.
Bernardeschi, hai fatto un bel esempio, un mancino che gioca sulla sinistra, effettivamente anche cercavamo quel profilo.
Sì, però Bernardeschi è più confusionario e tende più a centrarsi.
Però effettivamente Kostic è un crossatore. Lì,
Quanti cross ha fatto Bernardeschi negli ultimi anni? Due, credo, giusti, tre. Kostic invece è uno che si mette, sì, proprio fa quello di mestiere, va giù, va sul fondo e crossa anche bene. Sì, però forse nell'idea della Juve esce Bernardeschi e entra Kostic, allora lì fai un upgrade. Bremer, De Ligt, io più o meno li vedo abbastanza simili nell'immediato. È chiaro che in prospettiva De Ligt molto vale di più, è decisamente più giovane. Nell'immediato più o meno livello simile. E poi chi hai? Puoi fare Pogba Dybala?
Puoi farlo.
Pogba Dybala, di fatto.
10-10.
Io darei al netto di tutto forse leggere 0,5 in più a Pogba.
Sì, beh, adesso però vediamo quale sarà l'impatto di Dybala con la Roma.
Esatto.
Certamente non è stato un impatto, ma insomma, suo malgrado positivo di Pogba con la Juventus.
Chiaro.
Giovanni da Palermo, insomma, non so se a cosa tu ti possa riferire, leggo il tuo messaggio. Dice: Rabiot ha una storia importante alle spalle, il padre è malato da quando aveva 12
quello
anni,
sì,
poi è scomparso nel 2019, spesso in questi tre anni è anche attaccato per il rapporto con la madre, bisognerebbe approfondire le storie dei calciatori.
Sì, assolutamente, non siamo mai entrati...
E non giudicare, ma noi non entriamo nel merito,
no, entriamo
si riferisce a qualche messaggio
dal punto di vista calcistico, prettamente. È vero che ha avuto una storia molto, molto travagliata alle spalle, tra l'altro il padre è colpito da una malattia brutta, degenerativa, che di fatto... non mi ricordo il nome esatto di quella malattia, ma di fatto lo conservava lucido, mentre a lungo andare poi non poteva più camminare, non poteva più muoversi, non poteva... quindi è stato anche molto straziante dal punto di vista suo, di Rabiot e della madre, gestire poi l'addio del padre che si è consumato in tanti e lunghi anni. Quindi probabilmente si porta dentro anche questa situazione, ed evidentemente il rapporto con la madre
si è consolidato anche,
certo, in funzione di questo, ma è giusto che sia così e su quello non si discute. Dal punto di vista calcistico invece lo discutiamo, e come un giocatore che secondo me poteva dare molto di più. Il carattere della madre lo conosciamo molto bene, in sede di trattativa è una che si fa rispettare, è un osso molto duro. Stesso discorso
che dicevi,
col PSG.
Quante volte suonò il telefono di Paratici?
Paratici da un certo punto è arrivato all'esasperazione per le chiamate di Veronique Rabiot, che ne aveva sempre una. Mio figlio gioca adesso, questo lo so per certo. Sul contenuto delle telefonate non so, ma posso immaginare: mio figlio gioca poco, mio figlio gioca fuori ruolo, però preferisce giocare qua, e a quel punto lì Paratici dopo un po' è complicato, è difficile, però per far capire che la madre era una che insomma bastonava.
Certo che vedere le immagini di Kostic in bassa frequenza, no? Che saluta il suo pubblico, vabbè, dopo la batosta contro il Bayern
Monaco, c'è un'immagine,
però dico, prima di una finale così importante, testimonia evidentemente una forte volontà da parte del giocatore di venire alla Juventus, ma molto forte.
Sì, fortissima.
C'è un'immagine, dicevi?
Adesso la sto girando ai Verosci in regia, che se riesce, poi adesso è complicato perché è da Twitter eccetera, ma un bel filmato che ha pubblicato il sito, l'account ufficiale della Bundesliga in inglese, di Kostic che fa centro in un bidone, chiamiamolo bidone, da 30 metri con un cross da 30 metri, fa centro in un bidone. Curioso.
Chamira,
se riusciamo ve lo facciamo vedere per chi ci stesse ascoltando con l'audiovisione, per chi invece no... E niente, purtroppo non potete vederlo.
Immaginatevi lì Vlahovic pronto a colpire.
Esatto, immaginate Vlahovic al posto del bidone e le cose prendono sicuramente un'altra piega. Comunque, sull'account ufficiale di Bundesliga, si chiama Bundesliga English, per chi fosse curioso. È carina, è una bella immagine, un bel video.
Giovanni da Palermo, no, vabbè, non parla di noi, infatti vuole precisarlo il nostro amico, ma di altri opinionisti.
Sì, ma hai fatto bene, perché noi non siamo mai entrati nei dettagli della vita privata, ma è vero che c'è questa situazione che comunque va considerata quando si ragiona su un giocatore a 360 gradi. C'è anche la componente privata di cui si può discutere insieme a quella sportiva, no? Sono componenti che vanno a braccetto.
Se non altro, anche soprattutto se la componente privata, al netto dei gossip,
è impattante, esatto. In questo modo, probabilmente nella personalità e anche forse nelle scelte di un giocatore.
E poi c'è, quando il gossip invece è decisivo, caso Icardi ad esempio, sì, quella è un'altra faccenda, e lì diventa cronaca sportiva. Questa è un'altra, sì, è un'altra cosa. Sì, sì. Andiamo in regia, abbiamo un parecchio da ascoltare. Sentiamo.
Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
Pronti, partenza, via.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Un giocatore come Rabiot, con il, sì, fisico di Rabiot, sì, con la potenza,
può accompagnare, d'accordo, può accompagnare solo
fisicità, non può non segnare neanche un gol in campionato.
Giusto, giustissimo. Cioè, è di
non,
testa,
non
vogliamo
ho
parlare.
Mai visto inserimenti di testa, bravo, non ho mai visto, sì, pochissime volte,
d'accordo,
tirare da fuori.
D'accordissimo.
Signori, è ora di liberarsi di giocatori così.
Attenzione,
abulici.
Eh?
Abulico.
Abulico è anni 90 come termine.
È un bel aggettivo, abulico.
È una partita come scialba, ti ricordi i servizi?
Sì, sì. Sì, più che altro, più che abulico, secondo me è un buon termine, ma non lo so, non lo vedo un po' come se fosse
indolente.
Ecco, forse più indolente.
Ci stiamo scatenando qua con il lessico, va bene.
Forse più indolente, quasi sai quando uno si sente un po' superiore al contesto, non lo so, mi dà quell'impressione.
Ma
poi
lo definisce il nostro carissimo Luigi Schifo un giocatore da sfilata, non tanto per la fisicità quanto, sì, anche per la fisicità, un po' per le movenze, insomma, no?
Con lo chignon.
Esatto.
Sì, no, è vero, ci sta, ci sta, ci sta.
Sentiamo qualcosa prima di andare da Jenny De Gaetano, sentiamo.
Sono Pippo da Salerno.
Pippo.
Allora, è vero che Marotta e Paratici hanno vinto quello che hanno vinto, ma non c'è stato di mezzo il Covid e quindi non questa società non ha avuto gli incassi che hanno avuto loro e hanno potuto spendere. Detto questo, se dopo gli acquisti Vlahovic e Zaccaria dell'anno scorso, quelli di quest'anno e arrivano Paredes e Depay oltre Kostic, cioè, per me hanno fatto un grandissimo lavoro e ne avremo delle belle con la Juve quest'anno.
Staremo a vedere.
Questa,
grazie Pippo.
E la nostra di speranza.
Andiamo, magari la speranza anche, non solo giornalisticamente parlando, di Jenny De Gaetano, agenzia Area. Buonasera Jenny.
Ciao Jenny.
Buonasera Marco. Buonasera.
Ciao.
Buonasera,
benvenuto.
Ragazzi. Eccoci, ben trovati.
Abbiamo fatto una panoramica sul mercato che è stato e quello che potrà essere. Ovviamente ricordando i nomi di Pogba, Di Maria, Bremer, Kostic adesso, considerando anche le possibilità Paredes e Depay, in generale anche chiedendoci quale potrà essere magari l'acquisto più decisivo, più importante, più azzeccato di questa campagna acquisti, lascio a te la parola, so che non ci deluderai.
Che responsabilità. No, intanto volevo dirti che mi sono collegato, ho sentito il tifoso prima parlare, finalmente un po' di positività. No? Perché l'accoglienza su questi benedetti, se non maledetti social, così dando un'occhiata un po' in giro, sempre da storcere la bocca, no? Al nome di Depay, al nome di Kostic, invece ci vuole anche la positività in questo anno di ripartenza, di ricerca di nuovi obiettivi. Per quanto riguarda la tua domanda, ecco, è banale dirti Di Maria perché è quel
Di Maria
perché è quel giocatore che a cui dai la palla nel momento, anzi lui magari se la prende, è quel giocatore a cui non devi dire dove deve giocare, quindi risolve tanti problemi, no? Delle squadre e anche degli allenatori, perché fa parte della schiera di quel tipo di campioni a cui non devi dire cosa deve fare, ma che ti può risolvere la partita. Uh-huh. Se te ne devo dire un altro, ti dico Bremer.
Ma Bremer.
L'avevamo detto anche l'anno, scusatemi, la scorsa volta, sì, perché era l'unica alternativa plausibile dopo la cessione di De Ligt. Perché è l'unico giocatore con statura, oltre che soprattutto in nazionale, ecco, stavo per dire internazionale, no, perché insomma non ha esperienza evidentemente nelle coppe più importanti, nella Champions, però è un giocatore che tu hai preso dopo che ha provato che il campionato italiano. Qualsiasi altro giocatore, qualsiasi altro profilo sarebbe stato non un rischio, ma insomma il processo di adattamento e tutte le difficoltà che ne conseguono quando tu acquisti un giocatore che non conosce il campionato italiano. Logicamente tutto ciò che dico sono speranze, poi bisogna immergersi nel pianeta Juve, che si sa miete vittime, no? Anche tra giocatori nel passato forti, ma è una maglia, diciamo, la solita cosa che uno poi si specchia, se la guarda, oltre che essere la più bella di tutte, è anche molto pesante.
La maglia pesante, si sa, insomma, le grandi pressioni. No, dicevo che Sky ci ricorda che stanotte sia la notte delle stelle cadenti, nonostante una luna piena, quindi proviamo, ecco, a traslare questa...
Questa
tradizione, diciamo, guardando le stelle, pensando al mercato, ecco. Non le stelle pensando agli astri, ma pensando a un desiderio, ecco, diciamo così.
Ma guarda, Marco, per quanto riguarda il mercato, intanto i nomi, ecco, quelli che abbiamo fatto, Kostić, abbiamo, insomma, un letto di ritardi, ma diciamo così, soltanto per
formali
dettagli, quindi esattamente. Certo, Depay magari non accende la fantasia, no? Però dobbiamo sempre considerare che è un giocatore che serve per rendere il reparto avanzato importante anche in caso di assenza di Vlahovic, no? Quindi comunque tu devi trovare un profilo di giocatore, un tipo di giocatore di qualità, di livello, che però e accetta anche questa sorta di utilizzo part-time, no? Perché lui parte così, poi per carità, poi magari pronti via, fa 3 gol col Sassuolo e si candida per la maglia di titolare, visto che Vlahovic è ancora alla ricerca della forma migliore. Però non puoi, sì, è bello sognare, vorremmo, non so chi, Mbappé, però
ecco.
Al di là dei soldi, insomma, dico, no? del costo, però non puoi... Come fai ad avere 2 giocatori di quel livello che uno dei quali accetta un impiego non da primo attore, no? Ricordiamo forse l'ultima volta quando c'era la Juve di Allegri con Mandzukic, con Morata, insomma c'era un'alchimia, poi i risultati aiutano. Quindi Depay, io credo che comunque ha fatto, se non erro, 12 gol in 26 partite col Barcellona, sì, in un'annata in cui sicuramente non è stata fortunata per lui, in cui il Barcellona non era il migliore dei mondi possibili in quel periodo. Io me lo ricordo con Lione, mi piacque molto quando giocò contro la Juventus. Poi il centravanti fisico mi piace, quello che è pronto a fare sportellate. A tecnica, il giocatore, ragazzi, se io prendo Depay, insomma, non è quello che sposta, però è meglio averlo che non averlo.
Certo,
poi il centrocampo io non so che cosa accadrà, forse magari potrà arrivare pure qualche altra sorpresa. Paredes magari non lo so, si parlava di Frattesi, logicamente è tutt'altro giocatore, no? Il mercato purtroppo finisce molto tardi. Adesso bisogna, secondo me, iniziare proprio con la concentrazione partita per partita. C'è il Sassuolo e bisogna assolutamente fare 3 punti. E poi, sai, quando dico anche qui un'altra banalità, ma quando tu inizi con il piede giusto, poi le cose si sistemano, no? È logico che adesso c'è un briciolo così di delusione per il poker preso dall'Atletico Madrid. Lascia il tempo che trova, perché è una partita, famoso calcio d'estate. Però io dico sempre sì, è vero, però vincere aiuta a vincere. Non dico, insomma, così ha destato qualche preoccupazione, come giusto che sia, il modo, le modalità. Però cantiere in corso, mancavano tanti giocatori, tanti titolari. E quindi non pensiamo soltanto alle negatività, no? Magari a un atteggiamento un po' così che poi ha irritato anche Allegri. Non siamo noi tifosi o noi addetti ai lavori a rimarcare le tante cose che non vanno, no? Anche Allegri,
certo,
non ha accolto con piacere, perché insomma, poi 4-0, d'accordo che era la continassa, d'accordo che non c'era il pubblico, tutto vero. Però il risultato è calcio d'estate, ma ha detto qualcosa, no? Perché se no non si fanno partite contro avversari del genere. Uno le fa contro il Casale esiste ancora Casale Monfragata.
Esiste,
la maglia,
esiste.
Campione
esiste.
D'Italia.
Infatti.
Un po' di tempo fa.
Ti stavo anche per quello. Eccoci qua.
Jenny, io volevo chiederti questo. Si era parlato di un testa a testa tra Juve e Napoli per Raspadori. In questo momento invece Napoli diciamo è da solo, deve solo alzare un pochino l'offerta. Manca di fatto l'ultimo sforzo di De Laurentiis per arrivare a Raspadori. Prenderà anche Simeone, di cui si era parlato in chiave Juve, su Koulibaly prima del Chelsea. Insomma, la Juve ha provato a convincerlo. In questo momento, secondo te, dovessi sbilanciarti su una lotta a scudetto, tu quali squadre metteresti? Probabilmente il Milan e l'Inter e poi la Juve, magari la Roma, e il Napoli secondo te è ancora dentro o è fuori?
Ma così, facendo un po' le carte al campionato, alle squadre ad oggi,
dagli astri alle carte, forse,
forse il Napoli è un po' più indietro.
Sì, anche secondo me.
Non credo che la Juventus sia oggi marcatamente avanti al Napoli, ecco. Io vedo le due milanesi, ahimè, e rimarco ahimè, la Roma, che un po' l'entusiasmo, un po' Mourinho, un po' Dybala, i giocatori forti hanno, i Friedkin hanno dimostrato di parlare poco e di saper fare. La piazza è pericolosa, perché la piazza, se si accende, aiuta. Quindi io la Juventus sì, la vedo, come dire, subiudice in seconda fila, se vogliamo mutuare il gergo automobilistico, ecco.
Sì, sono d'accordo.
Moise Kean, capitolo...
No. Basta, ragazzi, no. Io sono tranciante, mi espongo.
Trancia.
Perché, no, basta. Per me basta, non è più nemmeno accettabile, guarda, diventa anche noioso parlarne.
Senti,
perché non è la prima volta, basta.
Il collega Giovanni Albanese, poco fa, a Sport Italia, ha detto di un interesse nuovo del Paris Saint-Germain, riportiamo, per Kean.
Va bene.
E quindi magari anche in chiave Paredes.
Magari, tra l'altro oggi appuntamento alla Continassa, Pimenta e Enzo Raiola hanno parlato di Kean, hanno parlato anche di Pellegrini che è in uscita, vedremo se si sbloccherà qualcosa. Questo ritardo non è piaciuto molto, adesso non è che va via per quello, però Kean è stato un giocatore di cui si è parlato anche in chiave uscita, poi le cose hanno rallentato un attimo, magari questo nuovo ritardo, questa scelta un pochino così lo ha riportato un pochino più sul mercato.
Attenzione,
di
allora.
Ragazzi, Attila, l'abbiamo
Albi Mauro con me.
Ah,
sì,
scusami,
va bene, scusami, non ti preoccupare.
Perdonami.
Figurati, ci mancherebbe.
No, dicevo, quante volte abbiamo parlato di Kean e delle sue estrosità con Mancini,
con tutti.
Allegri, di continuo. Adesso io capisco tutto, però non è che, se no si stravolgono un po' le parti. Cioè, non è che la Juventus si deve adeguare alle pizze di Kean, è Kean che si deve adeguare alla Juventus. Ha dimostrato, anzi, di non essere in grado di sopportare un tipo di adeguamento con una grande squadra, non lo so, perché se no non si spiega. Adesso, che sembrava, tra l'altro, era stato elogiato dalle dicendo che era dimagrito, che si muoveva meglio, eccetera, eccetera. Già l'anno scorso, per quanto mi riguarda, già ero insofferente, perché l'anno scorso sembravo, non so, io che vado a giocare, insomma, sì, che non, magari non stoppo un pallone. E quindi adesso il ritardo, ecco, un gesto così, secondo me è da censurare senza, e di far chiudere la storia di Kean con la Juventus, perché non è proprio nemmeno il momento storico di potersi permettere di stare ad assecondare o a perdere tempo con queste cose. Questa è la mia posizione
chiarissima, davvero. Staremo a vedere anche quale sarà la
cosa succederà
questa dicendo. Però con un Kean in meno, Depay basta solo, cioè, sono sempre pochi gli attaccanti.
Sono sempre pochi,
è vero, però vi faccio una controdomanda. Però Kean così serve?
Poco, e soprattutto ci sono delle situazioni in cui magari si fa male uno, si fa male l'altro, Ken serve e in quel momento lì Ken non risponde. E quindi
poi, no, vabbè, dai. Con voglia, tra le tante cose, con voglia pure male un carattere, no? Una personalità che indubbiamente ha, nel senso che è molto sicuro di sé, almeno, no? Quando è molto, tra virgolette, passatemi il termine, strafottente, anche, parlo dal punto di vista anche calcistico. Però poi quando entra in campo, se entra 20 minuti, non entra mai con l'approccio giusto, con la voglia di fare. La storia di Ken in bianconero per ora non ha dimostrato, cioè lui non si è guadagnato sul campo i galloni da titolare, direi proprio di no.
No.
Ecco. Quindi se ci metti in mezzo pure il motivo disciplinare, allora diciamo,
chiaro, sul mercato,
sul Sassuolo, sui giocatori che bisogna prendere, su perché spenta a decollare la seconda vita di Allegri alla Juventus, no?
Certo.
Non su Moise Kean, basta.
Chiaro come sempre, prezioso per noi il tuo contributo. Jenny De Gaetano,
ciao Jenny.
Area. Grazie, ciao, davvero.
Alberto. Ciao, presto. Mai ci mancherebbe.
Un saluto.
Ciao.
Tra l'altro Albi, ti saluta un nostro amico, ci fa i complimenti, dice che siamo tra i
meglio
più pacati.
Meglio complimenti che gli insulti.
Sempre meglio.
Dire che... Tanto dietro di noi...
Dietro di noi c'è il video di cui parlavo.
C'è il video di Kostic, che c'entra un bidone da... Fai vedere i metri... ma sono di più, su 40-45 metri.
Ottimo.
Bravo.
Ottima mira. Filip Kostic.
Anche perché Vlahovic è più grosso del bidone, quindi è più facile centrarlo.
No, diceva, ti saluta, dice che anche suo papà ha il tuo stesso cognome, lui però ha origini di Catanzaro.
Nome e cognome?
Giovanni Mauro.
Giovanni
Mauro come Massimo Mauro.
Massimo Mauro, infatti una volta che sono andato a intervistare Massimo Mauro mi diceva: ma tu sei di Catanzaro? Faccio no.
Tu sei,
io sono piemontese. Sei di Catanzaro? Ah, perché Catanzaro è un cognome piuttosto diffuso, ma magari i miei antenati, non lo so io.
Chi
però
può
fa
dirlo?
Piacere e saluto.
Un saluto a Giovanni e a tutti coloro che ci hanno scritto e hanno mandato la loro voce qui da far ascoltare. Ivroshi in regia prontissimo come sempre. Ti saluto e ti ritrovo lunedì.
Sì, a presto.
A presto,
saluto a tutti. Ciao.
A domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.